Allora, oggi è il 7 novembre del 2014. Affrontiamo quello che noi definiamo il tema d'anno, e cioè dove andranno a convergere in un processo abbastanza lungo ancora, le vostre attenzioni. Il corso proseguirà con i suoi cicli naturalmente, ma noi in questo momento cominciamo a inserire un primo nodo problematico. In qualche maniera riflettiamo al tema della Niemeyer Rims, in questo caso attraverso quanto abbiamo seminato in questo corso, naturalmente con delle possibili, anche auspicabili, sovrapposizioni con l'altro, ma l'angolo è diverso, l'angolo di incidenza è diverso. Allo stesso tempo noi stiamo cominciando a mettere elementi che saranno presenti nella vostra presentazione del sito, che avverrà lunedì 18 novembre, quindi avverrà tra 11 giorni. Lunedì 18 novembre tutti voi avete circa 10 minuti, 15 minuti ciascuno per presentare il proprio sito e presentare nel proprio sito vari materiali che noi adesso un po' in queste lezioni andiamo a specificare. Uno è anche quello che riguarda un inizio, o appena un inizio, di concettualizzazione di quello che è il tema d'anno, d'accordo? In cui sostanzialmente vi chiederemo batti un colpo e comincia a elaborare una qualche idea, d'accordo? È un'idea del tutto concettuale, però anche allo stesso tempo interessante. Quindi lavoriamo concentricamente per questa data, che è ovviamente una revisione dentro fuori, ovviamente, ma siamo consolidati a questo punto nel corso, siamo noi, e non ho ragione di credere che non siate in grado di fare questa presentazione. Come al solito potrebbe darsi che uno di voi abbia un impegno di qualche tipo e lo farà un alias al suo posto. Allora, tema d'anno a Niemeyer Rims. Innanzitutto è abbastanza interessante e eccitante in qualche maniera per noi che voi siete il primo gruppo che sta lavorando a questo tema. O meglio, noi facciamo parte del grande ambito problematico di Allost Territories, come ambito di concettualizzazione sulle periferie e su varie altre questioni, sulla presenza dell'arte, su varie altre questioni. Però siamo anche il primo corso, tanto di laboratorio di sintesi quanto di TICAD, che lavora su quello che abbiamo definito le sponde dell'Aniene o Aniene Rims. Allora, adesso noi facciamo un tentativo di concettualizzare vari elementi che ruotano su questa questione, con lo scopo di attivare alcuni desideri o alcune Romata, vieni un po' più verso destra se ti è possibile. Ah no, hai bisogno di quello? Ah, ecco, quanto più, perché tu sei, ti vedo molto, capito, spostato. Comunque, quello che ti serve. È un territorio concettuale che ha varie cose, e quindi la lezione c'ha un suo livello, di densità, perché attraversiamo tanti territori e tante questioni e tanti ambiti. Innanzitutto, secondo me, è sempre bene dire un po' tutto da dove è cominciato, no? È cominciato perché comunque noi siamo in questo ambito, siamo nell'ambito della Lost Territories. È cominciato dal MAM, dalla presenza del MAM, da questo esperimento così particolare nella periferia romana, una fabbrica occupata, sostenuta da una serie di personalità nell'ambito della sociologia e dell'antropologia, e che hanno lavorato con i residenti per, da una parte per proteggere questa occupazione e per organizzarla dal punto di vista come se fosse una piccola comunità con le sue leggi, con le sue cose, e dall'altra invece il momento dell'arte come momento innanzitutto da un certo punto di vista protettivo della stessa occupazione, ma dall'altro anche come dire catalizzante di un orizzonte di maggiore respiro, di maggiore ricchezza, di maggiore crescita. In qualche maniera l'arte, poi vi presenterò questo algoritmo di cui ho messo alla fine, ma secondo me funziona bene. L'arte è un ingrediente molto importante su cui noi abbiamo cominciato a riflettere a partire da questa occasione, e a partire dal fatto che queste sono una serie di tavole che esprimono abbastanza bene un po' il turbinio di cose che girano attorno a questa esperienza che, diciamo, a noi ci ha influenzato. Tra le altre c'è la presenza di Giorgio De Finis, che è uno dei promotori del MAM, ed è fino al 31 dicembre il direttore del Macro Asilo, no? Lo è stato per 2 anni, tutti noi speravamo che lo fosse di più, ma il Macro Asilo si è rivelata, a mio avviso, un'esperienza molto, molto incuriosente e molto interessante. Ho partecipato come pubblico ad alcune manifestazioni. Devo dire che mi ha segnalato il nostro qui presente Andrea, che è stato un ottimo sensore, io magari non ce ne sarei mai andato. E da quel punto mi sono sintonizzato, ho fatto 2 cose con loro, di più, in realtà ne ho fatto di più, ho fatto il Morandi, ho fatto tutta una serie di cose, comunque 2 più importanti, che sono il Van Gogh, che avete visto la volta scorsa, e il Simmetrico dedicato a Caravaggio, fatto a giugno. E sabato e domenica si apre un evento che si chiama Città dell'Inclusione. Non so quanto ci può essere utile questo evento, forse sì, forse no. Comunque l'idea è che sotto questo tema, inclusione, Città dell'Inclusione, loro hanno invitato un centinaio, forse 80, 70, artisti e architetti che esporranno le loro opere domani pomeriggio e tutta la giornata di domenica. Ce n'è una anche mia, grande, impegnativa e forse fuori dal classico, diciamo, registro. Comunque gli architetti che partecipano sono tra le persone più significative nel rapporto, diciamo, arte-architettura in Italia: Purini, Gambardella, Dardia, Severino, l'architetto che vi ha fatto la visita guidata, Carmelo Baglivo, eccetera. Quindi ci saranno sicuramente delle opere quantomeno interessanti. Quindi l'appuntamento è per domani pomeriggio, a chi interessa. Comunque la Città dell'Inclusione si chiama questa cosa, parlando di MAM, parlando di Giorgio De Finis.
Sabato pomeriggio.
Sì, mi sono sbagliato, ho cancellato il benedetto. No, sì, certo, sabato pomeriggio, scusate, no, è sabato pomeriggio, stanno cominciando già a montare, è sabato pomeriggio e poi durerà anche la giornata domenica, non è sabato pomeriggio. Tra l'altro, questa è una cosa che a voi interessa marginalmente, noi però facciamo la grande mostra evento, che stiamo architettando proprio in questi giorni, sempre al Macro, 14 dicembre, che coinvolge, diciamo, il lavoro delle tesi, dei laboratori e dei corsi di TICAD precedenti. Speriamo di riuscire a fare un bel giorno anche a Nien e Reims. Però, insomma, questo per quanto riguarda, diciamo, quindi c'è un rapporto, no? Un rapporto tra quest'arte, in questo luogo periferico del MAM, usato in tanti modi diversi, e c'è una storia di continuità rispetto al MAM che mi sembrava giusto rendere più esplicita, no? Come mai sono coinvolto in queste cose, e soprattutto perché in un ambiente che ho trovato favorevole, ho deciso di parlare, diciamo, delle mie ricerche, della mia passione per l'arte vera e propria, perché di fatto quanto sono restio di mostrare la mia pittura, in genere ero anche molto restio a parlare di appunto dei miei interessi dell'arte, considerandolo un po' deviante rispetto diciamo, al mainstream, che ovviamente è l'architettura. Poi, visto anche l'ambiente, ho deciso di farlo, mi sembrava l'ambiente giusto per farlo. Noi siamo arrivati in contatto con questa cosa facendo questa installazione, di cui non mi sembra abbiamo parlato molto, molto di sfuggita. Questa installazione in realtà è un'installazione che ha uno scopo sociale politico in qualche maniera, nasce da una tesi di laurea, che è la tesi laurea di Dario Pompei, che è una tesi centrata sul bisogno di una bonifica di un'area nei pressi di Ronciglione, un'area, è finito questo qua, un'area investita dal degrado del terreno, perché esisteva una fabbrica chimica. La tesi proponeva varie azioni, tra cui una riforestazione capace di depurare l'area dai veleni chimici. Questa installazione in qualche maniera richiamava questo fatto. Lo so. Rosalba, sono a lezione, ti richiamo. Sì, grazie. E quindi questa in realtà è anche un'installazione interattiva, perché al movimento diciamo, dell'utente lungo questa sorta di pensilina, no? Di pensilina, direi di rampa, delle luci si accendono al suo passaggio, in qualche maniera significando un po' simbolicamente un'operazione di partecipazione al tema. Successivamente questo lavoro è stato ricollocato al MAM, e da qua è partito il nostro interesse. In questo caso la pedana era proprio un oggetto per far giocare, diciamo, i bambini, oppure nell'occasione di eventi serali era anche in questo caso luogo in cui le persone si appoggiavano, partecipavano, eccetera. Era stata fatta questa variante, per cui in questo caso emanava luce, non c'era più, diciamo, il diretto richiamo agli alberi. Il corso di cui voi fate parte ha cominciato questo lavoro il primo anno, concentrandosi dentro il MAM. Era stata fatta una mappatura del MAM, che che poi sono ancora tutte presenti, ecco qua questo zoom. Voi siete abituati a guardare la zona dell'Aniene, no? Ma è la stessa mappa che voi usate. Nella zona del MAM, eccola qua, erano state mappate tutta una serie di possibilità dentro il MAM in cui potevano avvenire delle opere, come dire, o di miglioramento sociale per la vita degli abitanti e o delle installazioni artistiche. Quindi ogni area è mappata, ogni area ha una foto e di nuovo ogni area, come nel vostro caso, rimanda a un blog in cui sono contenute quando ci sono le proposte su quella specifica area e molte più foto. All'inizio io pensavo che avremmo lavorato. All'inizio pensavo che noi avremmo lavorato tutto il tempo qua e invece fatto un anno fatte diciamo 5-6 installazioni ho capito che il problema non era lavorare dentro il MAM quanto, queste sono alcune, quanto esportare alcuni degli enzimi presenti nel MAM all'esterno, in qualche maniera, fare diventare questa presenza dell'arte un enzima che poteva influenzare i progetti nei vuoti urbani della periferia. E quindi su questo. Questo è il concetto principale. Qui tutta questa vicenda è narrata e raccontata in questo saggio, Imparare da Metropolis, a Los Territoris, ovvero il centro dove è l'azione. Quindi a qualcuno di voi che interessa approfondire un po' tutti questi legami, qual è la filosofia che ha mosso un po' tutto questo lavoro in cui comunque voi fate parte, questo è diciamo, uno scritto di riferimento che fa il punto su questa questione e ne delucida un po' meglio vari aspetti che voi cominciate a, come dire, a, di cui cominciate ad essere consapevoli, che comunque può essere una lettura che vi possa probabilmente ispirare. Ok, comunque, ecco. Questo è lo scritto. Adesso ancora. Ok, comunque il PDF l'ha caricato. Ecco, l'altro aspetto è che è la lezione che noi abbiamo già fatto all'inizio del laboratorio sullo sguardo critico dell'arte, no? Questo tentativo di cominciare a sviluppare delle lenti e uno sguardo. Particolare, uno sguardo che abbia anche questa tangente verso l'informalità, verso la residualità, verso il non finito, verso quegli aspetti che possono essere contraddittori ma anche vitali, no? Nei mondi periferici. E quello che è stato lo sforzo della lezione è farvi capire che questi sguardi sono alimento di non solo l'arte contemporanea, ma anche a diversi aspetti della ricerca architettonica contemporanea, e quindi sono lezioni che sono fatte per, diciamo, irrobustire e anche, come dire, ispirare, no? Ispirare il vostro agire, sperando di cogliere nel segno. Noi quest'anno, come sappiamo e come vogliamo fare anche nel corso di TICAD, abbiamo inserito nella nostra attenzione la mappa Severe Rim, ho sbagliato, è ovviamente è Aniene Rim, ho preso una canzonata. Evidentemente Aniene Rim, e quindi abbiamo selezionato sia dal punto di vista del laboratorio sia dal vostro punto di vista l'Aniene come ambito diciamo di attenzione problematica. Come vedrete, noi ci muoviamo molto alla lontana adesso in questa prima parte. Noi possiamo addirittura, anzi quasi sempre, prescenderemo da un'area specifica o da un tratto dell'Aniene specifico, ci muoviamo in una chiave concettuale come vi abbiamo illustrato, e poi a poco convergeremo su qualche concept che ci sembra plausibile per interfacciare le tematiche di questo corso e le tematiche dell'Aniene. Allora, in due parole, ma proprio in due parole per essere chiari, è chiaro che uno ragionando su una cosa come l'Aniene, la parola chiave per noi è la parola infrastruttura, cioè noi ci muoviamo all'interno, in particolare in questo corso, molto meno nel laboratorio di sintesi, perché altrimenti diverrebbe troppo complesso. A noi ci interessa dire che ragionare su una cosa come l'Aniene e le sue sponde, Aniene Rim, ragioniamo su un discorso di infrastruttura. L'infrastruttura diventa la parola chiave, e quindi si lega, questo ragionamento si lega al ragionamento che abbiamo fatto proprio all'inizio del corso e dell'altro corso, che comunque qua noi riprendiamo. Perché siamo così interessati al ruolo dell'infrastruttura e perché guardiamo a fatti come l'Aniene, come infrastruttura, no? Perché ritorniamo su questo concetto e perché ci è così utile questo concetto per procedere? Qualcuno ha un'ipotesi, ricordando anche i temi che facevamo, abbiamo fatto nelle prime lezioni? Così mi riposo un attimo. E no, anche chiacchieriamo un attimo. Emanuele Lumaca, tu hai un'idea del perché?
Nell'alzare forse la linea del consumo,
sì,
elemento acqua, è l'unico elemento che alla fine, diciamo, un certo organismo, un certo mobilità all'interno del territorio.
Diciamo, vi ricordate i temi della prima lezione, una delle prime lezioni che noi facevamo proprio nell'altro corso, no? Noi avevamo proprio una formula matematica, no? Che avevamo, diciamo, detto. Qualcuno si ricorda? Stefano Pannarino, gli appunti ce l'avete? Riuscite a guardare rapidamente i vostri appunti?
O è
sì, ma manca dei pezzi del ragionamento.
Cioè che si può diventare ad esempio infrastruttura come luogo dove possono accadere varie, diciamo, fattori multidiversi, multidati.
Sì, ma sì, però il nesso, perché noi siamo interessati in infrastruttura, c'è proprio una questione, no? Una questione che è importante, perché se no uno perde il punto di applicazione. Sì, ci stiamo cominciando ad avvicinarsi, no? Jessica Di Guzio. Non riuscite a prendere gli appunti della lezione, però non riesci a... No, ce ne manca uno soltanto, che è Damiano. Sì. Ah, no, vabbè, ripeto la domanda. Io dico, noi ragioniamo sull'aliene in quanto infrastruttura, d'accordo? E questa è la specificità forte di questo corso. Perché siamo così interessati alle infrastrutture? E perché questo ha a che vedere con una questione grossa che è stata, diciamo, enucleata fin dalla prima lezione dell'altro corso? No. Cioè, queste sono cose che tu ci arrivi con l'intuito, no? Però non è quello che dicevo io, a me mi interessa quello che dicevo io.
Forse i soli luoghi urbani organizzati con un progetto non si possono sviluppare senza la adeguata infrastruttura. Non interessano infrastrutture che valorizzino e riqualifichino la città esistente, perché i luoghi urbani possono essere vissuti.
Oh, il concetto è questo. Ripetiamolo, così ne siamo consci. Anche ieri sono arrivate segnalazioni fortissime su uno dei più gravi problemi italiani, che è l'uso del suolo, sull'abuso del suolo. L'abuso del suolo in Italia, il fatto che l'Italia cementifichi alla velocità della luce, come il paese in cui cementifica in maniera più veloce diciamo, di tutta l'Europa, e in particolare la Liguria, tra parentesi, proprio ieri leggevo un articolo con tutti i dati molto aggiornati su tutta questa questione. Dove l'ho letto? L'ho letto su Repubblica, l'ho letto sul Corriere della Sera, dove l'ho letto? Non mi ricordo. Comunque, con tutti i dati molto aggiornati, vuol dire che uno dei gravissimi problemi, noi da una parte questo problema è il consumo del suolo e dall'altra contemporaneamente c'è un grave problema, che ovviamente il consumo di suolo porta al problema dell'impermeabilizzazione dei suoli, eccetera, eccetera, ma soprattutto che la città si sta espandendo, continua ad espandersi. In realtà non c'è alcun bisogno di questa espansione. Questa espansione è la stessa faccia del problema che man mano che si espanda lascia sempre più sacche inedificate. Ti pare una città normale, una città che abbia tutti questi spazi abbandonati che noi abbiamo trovato, anche aree di ettari ed ettari? Ti pare normale che sia una città che ha tutte queste tutta questa famiglia diversa di vuoti urbani, aree derelitte non finite, ha grandi insediamenti industriali o anche medi non fatti, edifici non completati, eccetera? In realtà tutta questa grande problematica, quella dei vuoti urbani, è il contraltare dell'espansione, cioè quello si espande, quanto più si espande, quanto più vuoti urbani rimangono. Mi spiego? Ok. Come si fa a espandere la città? Cosa bisogna creare per espandere la città? Infrastrutture, da che mondo è mondo? Risposta: cosa si deve fare per recuperare la città esistente e i vuoti urbani? Infrastrutture, è questo il concetto. Noi guardiamo a queste occasioni della città come dei grandi volani per far operare dei recuperi urbani, per riattivare, cioè il ragionamento è analogo. Abbiamo bisogno di pensare alla grande riqualificazione dell'Aniene e delle sue sponde, non soltanto in sé per sé, ma per riuscire ad avere forza, per procedere effettivamente alla riattivizzazione dei vuoti urbani, che se no senza grandi lavori di infrastruttura non ce l'hanno, non hanno la forza, non hanno l'energia. No? Voi prevedete alcuni di questi progetti, no? Ma per fare questi progetti probabilmente l'Aniene stesso dovrebbe rivalutarsi in varie maniere, con varie strategie, giusto? Perché se no non hanno abbastanza forza, abbastanza energia per avvenire gli investimenti e gli interessi. E questo è il concetto. Quindi noi cominciamo ad avvicinarsi all'Aniene in quanto infrastruttura, perché è legato a questo ragionamento, a quello che sostanzialmente il leader ha trovato nei suoi appunti. Ok? Quindi non è infrastruttura come sembrerebbe logico per la mobilità o per altro, ma proprio come grande operazione dentro la città costruita, dentro la città costruita, per fare in modo che si riattivino delle operazioni sui vuoti urbani e che quindi implicitamente si tenda a fermare lo sviluppo esterno, ridirezionandolo verso l'interno, e questa è la logica. Sono tre o quattro passaggi logici che una volta capiti, sono capiti, però bisogna farli più di una volta, in qualche maniera. Ok? Vediamo se abbiamo messo, diciamo, le mie informazioni in ordine. Asia, puoi provare a ripetere?
Allora, sicuramente mi avvanto a dire che Roma si sta espandendo e
sì.
Si lascia vuoti urbani.
Sì.
La risposta è sempre con l'infrastruttura, in sì. Ritardo lascio vuoti urbani, però sempre con l'infrastruttura io posso colmare i vuoti urbani e risolvere il problema.
Diciamo, l'infrastruttura più che colmare dà l'energia sufficiente per operare in questi vuoti urbani, nella stessa maniera, quindi è un'infrastruttura nella città. È un'infrastruttura nella città esistente, un'infrastruttura che serve a direzionare le energie verso il recupero urbano e non un'infrastruttura come è tradizionalmente per l'espansione, d'accordo? Esattamente questa è la formula. È importante che noi capiamo queste cose, perché è importante capirle? Perché poi pezzo per pezzo noi ci muoveremo, ciascuno di voi si muoverà su questi ambiti concettuali, no? Allora, quindi questo è il discorso. Nel passato noi abbiamo fatto questo ragionamento anche in altri progetti urbani, l'abbiamo fatto sul Tevere e nella Lost Territories precedente, prima che arrivasse qui, noi ci eravamo mossi su un anello, che era questo anello qua, era l'idea dell'infrastruttura, era questo anello che era un anello multitasking, che faceva una serie di cose. In quel caso l'infrastruttura era diciamo questo anello che faceva diverse cose. In questo caso ritorna ad essere l'aniene, d'accordo? Come lo progettiamo, lo pensiamo, lo concettualizziamo pezzo per pezzo? È quello che noi stiamo cercando di capire, come, considerando quello che l'aniene è, i suoi limiti, le sue situazioni, eccetera, e quello su cui noi riflettiamo su una griglia concettuale per capire che cosa si può pensare, si può fare, e poi, diciamo, alla fine di questo corso noi faremo dei concept che spiegano quella determinata cosa che voi in gruppo svilupperete. Capito? O questa è. Comunque. Allora, la prima cosa che bisogna capire è che questa idea qua non è che arriva Antonino Saggio il 7 novembre alle 15.01 e dice questa cosa qua, che le infrastrutture dentro la città costruite hanno uno scopo di ridirezionare lo sviluppo verso il recupero della città, verso il riutilizzo dei vuoti urbani, eccetera. Non è una cosa che mi sono inventato io, manco per niente, è una cosa normale. È una cosa che avviene in tutto il mondo, questo sto cercando di dirvi, e ci sono degli esempi paradigmatici di questo ruolo dell'infrastruttura dentro la città costruita per far avvenire questi processi, d'accordo? Non me lo invento io sto soltanto illustrandovi e dandovi come occasione di lavoro una cosa che è concretissima e super concreta, non è un sogno, è una cosa che fanno tutti, è quasi banale. Allora, in queste immagini vi ho messo alcuni, diciamo, tra le situazioni paradigmatiche, una che è stata una delle prime ad avere un impatto così forte questo è quanto avviene nella città di Seul, in Sud Corea, dove un fiume che era stato interrato e che sopra addirittura era stata costruita un'autostrada è stato riportato alla luce, rinaturalizzato e ha creato questa, diciamo, percorso urbano di un paio, 3-4 chilometri, e allo stesso tempo ha rivitalizzato tutte le aree, perché è lì il problema, no? Tutte le aree sono rivitalizzate, il luogo diventa un luogo che ridà qualità alla città già costruita, e quindi ridireziona gli interventi verso la sua, diciamo, l'utilizzo delle aree dismesse, eccetera. Naturalmente tutto questo avviene in una forte logica, che è una logica pubblico-privato, cioè sempre si pensa che questi grandi lavori, queste grandi logiche di infrastrutturazione di nuova qualità della città siano in buona parte o in parte compito del pubblico, e il privato in qualche maniera può a quel punto reinvestire e ricreare, diciamo, opportunità soprattutto nei vuoti o nelle trasformazioni. Il problema è il come, tutta questa questione è il come, se il pubblico ha la capacità di negoziare e ha la capacità di indirizzare verso un effettivo bene comune l'imprenditoria privata. Questa immagine qualcuno la conosce? Questa già la conoscono quasi tutti, perché è l'High Line, no? Esatto, è l'High Line a New York. Sulla Line a New York ormai c'è di tutto, è bella la storia dell'High Line, perché l'High Line, come forse sapete, è una ferrovia sopraelevata, che era una ferrovia sopraelevata che andava dall'area portuale dei dock di New York e portava le merci negli altri posti, quindi è una ferrovia sopraelevata. Negli anni 50 tutto questo sistema, a cominciare dagli anni 60 circa, questo sistema non è più stato produttivo. La sostanza è che non sono più produttivi piccoli porti, ma adesso su questo non apriamo la questione, e quindi questa ferrovia è stata in disuso per moltissimo tempo. Si sono mossi dei cittadini, si sono creati delle associazioni di cittadini che hanno si sono mossi contro l'abbattimento di questa ferrovia sopraelevata, e alla fine ci sono riusciti. Hanno fatto dei concorsi, prima di idee e poi più fattuali, e a un certo punto è entrato in gioco il comune, ha appoggiato questa idea, sono scesi in campo dei testimonial molto importanti a favore di questa idea, e insomma alla fine è stato fatto un progetto da un gruppo di landscape architect e da Dillere Scofidio, che noi incontreremo più volte. E che cosa è successo? Quindi che questa ferrovia sopraelevata è diventata uno spazio pubblico della città, in parte verde, in parte lastricato, in parte con piccoli eventi, è diventato proprio un luogo, si espande per diversi chilometri e soprattutto ha esattamente innescato quello di cui dicevamo, cioè ha esattamente innescato molti, l'area è diventata, si è riqualificata, è diventata estremamente appetibile, e quindi sono stati realizzati molti progetti anche da architetti rinomati, da Did, Gehry, Nouvel ed altri, e quindi si è sviluppato tutto un recupero dell'area, di tutta quest'area di New York, eccetera. Quindi questa è, diciamo, la prova di questa teoria, di questa equazione, no? Quell'infrastruttura con quel tipo di meccanismo e alcune cose di cui adesso mano a mano vedremo, è stata da volano per il recupero urbano e per il riutilizzo dei vuoti urbani, eccetera, eccetera. Un altro caso molto, molto interessante è quello che avviene a Madrid nel lungo corso del rio Manzaressa. Sto rio Manzaressa conta meno dell'Aniene, era un fiume che proprio nessuno manco sapeva che a Madrid ci fosse un fiume, era praticamente non tombato ma irrigidito dentro degli argini, piccolo, anche più piccolo dell'Aniene, e a fianco gli correvano delle autostrade, delle strade di percorrenza urbane. Nel piano regolatore, in quel caso eseguito, e poi negli sviluppi successivi, si è fatto questo enorme progetto di grande aspetto significativo, e cioè si sono interrate le sistemi stradali lungo il fiume. Nella copertura si è recuperata un'area anche molto, vedete quanto è spessa, un'area che può essere, che è stata ed è effettivamente usata a parco urbano, a parco per lei, a spazi per attività ricreative, commerciali e quant'altro, e anche inseriti quando ci sono alcuni edifici preesistenti. Quindi questa è un'area 500 metri, 300 metri, 350, molto spessa, vedete, perché prende più o meno il sedime di quello e va molto molto a lungo. Di nuovo è un poco lo stesso caso ed è dell'area del rio Manzaressa. In questo caso intervengono vari architetti, in questo caso fondamentali sono gli West 8 olandesi, che hanno una credo che questi portano tutti a dei link in qualche maniera, in cui ci sono informazioni comunque pertinenti un po' su tutto. Da capo, ah no, no.
Lì a destra, cioè...
Questo è un po' descrittivo, questa è la lezione, sì. Ok, sempre ci sono anche dei link su queste cose. Su questi temi noi lavoriamo come cattedra, quindi lavoriamo in laboratorio, nei ticcate, nelle tesi di laurea, nelle tesi di dottorato e oltre le tesi di dottorato. Allora Gaetano, per esempio, ha scritto anche degli articoli su queste questioni, no? Scegliendo di tanto in tanto alcuni fatti significativi. Questa qua, per esempio, deriva da un tuo articolo che credo che sia citato qui, che è un caso interessante, perché loro in Spagna sono sempre particolarmente bravi, hanno un tocco sullo spazio pubblico e sulle infrastrutture molto significativo, no? Perché proprio questa cultura urbana è molto significativa, e quindi continuano a crearne, a investire e a pensarci. Molti anni fa e hanno fatto il lavoro su quella che era la sotto quella sorta di raccordo anulare, no? Sotto le montagne, no? Sul confine di Barcellona, con una serie di atteggiamenti di questo genere. Poi vanno sempre avanti. Questo è interessante, no, Gaetano, perché è una ferrovia, giusto?
Questo sì, praticamente era una ferrovia funzionante, quindi praticamente loro hanno fatto questo grande progetto, i progetti si chiamano Godia e Molino, se non sbaglio.
Sì.
E loro, è uno studio spagnolo, e quindi loro c'erano due possibilità sostanzialmente che si paventavano con la municipalità, uno di interrare tutto e un altro invece di avere questa idea di creare questa infrastruttura che al contempo fosse uno spazio pubblico sopraelevato che lavora su diverse ruote, e loro hanno dimostrato appunto come secondo loro questa soluzione era la più sostenibile e fattibile, e hanno fatto un progetto che secondo me è fantastico, e che questo è un po' il prototipo di quello che noi un po' cerchiamo di farvi vedere, anche perché in questa, rispetto all'I-Line, per esempio, qui c'è un fatto di infrastruttura proprio anche molto pesante, che è quello della ferrovia, no?
Certo, che continua a funzionare. Che ogni tanto
così come,
si percepisce
così come per esempio
qua sotto gira
sì, là, praticamente quel sistema travincimento armato, e sotto passano i treni, e poi come vedete ci sono ai lati sempre queste risalite, a volte più dolci, a volte meno dolci, ed è un progetto molto, molto interessante. Io non l'ho visto dal vivo, però vedete tra l'altro che così come a Madrid prende anche un'area molto vasta, no? Si sviluppa sia in lunghezza, ma ogni volta, alle volte, diciamo, prende dei vuoti urbani, li riqualifica come in questa zona, no? Si allarga.
La cosa interessante è che riesce a fare anche questo, perché in genere sono le cose lineari, diciamo, rimangono lineari, lei invece riesce a intercettare quello che serve del tessuto urbano, e quindi, come dire, quasi meandrica. Funziona abbastanza bene da questo punto di vista. Vi rendete conto che cosa vuol dire? Immaginate tra lasciare questo parco di binari, diciamo, in quanto elemento di cesura della città, no? E quindi anche di degrado della città, perché è chiaro, no? Passano i binari, e invece realizzare un'opera di questo genere, che cosa vuol dire per la possibilità immobiliare di queste abitazioni, che dà case, oppure dei servizi, eccetera, eccetera. Capite che tipo di volano crea dal punto di vista della diciamo un po' di tutta la questione, no? Ripeto, di nuovo, queste hanno qualità in sé per sé, ma anche il portato è molto importante, oltre al tema di architettura. Quindi, sì, prego.
Certo. Faccio vedere, no, sempre lì.
Aspetta un attimo, che mi sono perso il link. Dove sono i due link? Il primo era questo, sì.
Questo è un, penso sia un blog, questo qui.
Sì, che in qualche maniera ho cercato su questo.
Fa vedere la sezione un po' più giù, ecco. Cioè, a me questa immagine, così come le successive, fa pensare un po' a San Lorenzo, no? Alla tangenziale. Sono anni e anni che sono stati fatti ragionamenti, eccetera, eccetera. Vedete che poi le cose nel resto del mondo si fanno. Cioè, questo si è pensato, potrebbe essere benissimo la tangenziale di San Lorenzo riqualificata un domani, che dona un valore immobiliare agli appartamenti che si affacciano.
Tutti i sistemi dei parchi dei binari che attraversano la città sono grandi occasioni per fare operazioni di questo genere. Comunque noi vogliamo creare un ambito ampio, no? Ma per farvi anche, diciamo, un po' per sollecitarvi su tutte queste riflessioni. Ok, quindi sul ruolo delle infrastrutture non abbiamo dubbi in qualche maniera, ma adesso mettiamo un'altra pietra nel vostro modo di ragionare. Come caspita mi è venuta questa fissazione per le infrastrutture? E, in qualche maniera c'è un aspetto fondamentale del tema delle infrastrutture che possono essere approcciati con una logica sistemica, o meglio, con una logica ecologica, diremmo noi oggi, o come con una logica che in qualche maniera le varie componenti legate al tema dell'infrastruttura, estetiche, funzionali, simboliche, sociali, di cittadinanza, in qualche maniera fanno parte di un movimento unico, è un insieme che le muovono. E come dire, questo ragionamento a me è cominciato a venire forte studiando le vie cave. Suppongo che nessuno di voi sappia cosa sono le vie cave, o qualcuno sa? Non ci sarebbe niente di... Vuol dire qualcosa?
Le cave sono delle grotte...
No, non sono delle grotte.
I bracciali sono meno scavati corrispondenti a alcuni percorsi fatti da un'eccezione.
È la prima di una ragazza sintesi.
Sì, sì, certo, perché viene dalla cosa. Diciamo, sostanzialmente si tratta di questo, in breve sintesi. Allora, io sono stato molto attratto da questo tema delle vie cave quando una persona me ne ha parlato, conoscendo il mio interesse per il mondo etrusco, che in particolare era legato al fatto di notare che alcuni principi del modo di pensare l'architettura del mondo etrusco, mutati, smutandi, si possono ritrovare in questa parte d'Italia centrale. Era un ragionamento che io avevo sviluppato, eccetera. A un certo punto mi è stato fatto notare, mi ha detto: ma tu conosci le vie cave? Io in quel momento non le conoscevo, però avevo capito che erano importanti e quindi mi misi un po' a studiarle, le andai a vedere. Innanzitutto, per chi può interessare, metto questo link. Le vie cave ce ne sono moltissime nel Lazio, nei pressi delle necropoli etrusche, ma le più belle, le più suggestive e anche le più facilmente visitabili sono nel territorio di Pitigliano. Quindi siamo sopra il lago di Bolsena, alla fine del Lazio, tra Lazio e Toscana, e quindi Sovana e Pitigliano sono un po' i luoghi in cui ce ne sono diciamo più presenti e più numerose e più facili da andare a vedere, a studiare se uno ha piacere. La cosa bella di queste vie cave è che non sono archeologizzate, quindi sono parti del territorio che si possono andare a vedere come quasi se si andasse in un bosco, diciamo. Allora, che caratteristiche hanno? Sono dei percorsi 500, 600, anche 1000 metri in qualche caso, scavati a mano al tempo degli Etruschi nella roccia. Non sono state molto studiate perché in genere al mondo dell'archeologia interessano più le opere d'arte, i manufatti, secondariamente le architetture, diciamo, propriamente detto, e non c'è una vera attenzione per sistemi territoriali o sistemi, diciamo, di altro tipo. Quindi sono state un po' tralasciate e hanno cominciato invece a interessare molto degli studiosi, diciamo, locali, che ne hanno cominciato ad indagarle, a scriverle e a sistematizzarle, e io sono arrivato a queste conoscenze leggendo e studiando un po' alcuni di queste persone, in particolare questo Giovanni Feo, qua ne ho citato uno dei suoi libri che diciamo spiegano abbastanza questo mondo delle vie cave. Quindi sono questi percorsi scavati e di cui non sapendo bene la funzione, alcuni dicevano: beh, va bene, sono strade, eccetera, ma è del tutto illogico che siano strade, perché spesso sono uno accanto all'altro e nessuno si metterebbe a scavare diciamo percorsi di questo tipo in quanto strade. Vediamo se riusciamo a vedere un film, così riusciamo un po' a capirle. Vediamo se internet ci aiuta. Ok. forse ci mette un po' da qua, vediamo nel frattempo, sta caricando, ma ecco. Ok, ho voluto fare questo film per darvi un poco la sensazione, no, di essere in questi, in questi, in questi, in queste situazioni, no? Adesso lui sta caricando un pochettino, ci mette magari. Ecco. Quindi sono sinusoidali, scavate e soprattutto sembrano non condurre in alcun luogo particolare. Quindi poi il film lo potete vedere per conto vostro. Quindi a un certo punto, come dire, bisogna avere la chiave interpretativa giusta, no? Per comprendere che cosa sono queste infrastrutture. E io le ho diciamo interpretate all'interno di una rete di significati che derivano da più campi. Da questo punto di vista rappresentano bene il significato di una sorta di logica sistemica, per cui l'infrastruttura è tante cose insieme. Qui veramente tante cose insieme, e se tu la interpreti unicamente in una maniera, per esempio funzionalista, strade, innanzitutto non comprendi neanche la funzione, che non sono strade, ma dall'altro soprattutto non ne catturi l'essenza in qualche maniera. Allora, per catturarne l'essenza bisogna comprendere alcuni aspetti. Innanzitutto che per gli Etruschi la divinità si incarna nella terra, nella madre terra, e quindi qualunque atto che viene compiuto nei confronti della terra in qualche maniera è legato a una forte azione, come dire, simbolica, e allo stesso tempo la terra e i vari altri elementi mandano continuamente messaggi agli uomini, questa sorta di divinità incarnata. Proprio in questo io ho sempre visto che il momento della sezione, il momento dello scavare, è un momento, diciamo, fortemente connaturato a questa maniera, diciamo, di pensare, di essere, di fare e di fare, diciamo, di usare la terra e di usare anche in parte l'architettura. Quindi, da un certo punto di vista, appartengono a questa natura, diciamo, sezionale degli Etruschi, questa sorta di matrimonio tra quanto fa l'uomo e quanto dà la natura, proprio l'atto dello scavare e dello scavo, del presentarsi in quanto sezione. Poi c'è un altro aspetto, c'è questo fatto che di queste die cave ce ne sono spesso una accanto all'altra. E questo è molto strano a riflettere in termini funzionali. Come mai ce ne siano una accanto all'altra? La ragione di nuovo è duplice e triplice. Sono nei pressi delle necropoli perché lungo queste vie cave appunto si svolgono atti sacri, atti di natura processionale che servono ad accompagnare il momento della morte, segno ad accompagnare il momento della tumulazione nelle necropoli, e o servono a, e questi sono alcuni dettagli delle vie cave, servono ad accompagnare la vita del defunto quando esce dalle tombe. Ecco perché ci sono le famose coppelle che servono per raccogliere l'acqua, no? In qualche maniera per dare la possibilità di bere. Quindi, diciamo, sono sostanzialmente dei percorsi processionali, quindi che hanno la loro natura in una natura di tipo simbolica e sacrale, che formalmente si legano a questo momento dello scavo, che è così importante per la cultura etrusca. In qualche maniera celebrano questo atto. E poi sono un'altra cosa contemporaneamente, incredibilmente a quest'altra cosa sono arrivato proprio mentre chiudevamo il libro Tevere Cavo. Il nome Tevere Cavo aveva a che vedere proprio con le vie cave, evocava questa questione che in qualche maniera era alla base di un ragionamento ecologico, quindi sistemico in qualche maniera. E cioè il fatto molto semplice che sono contemporaneamente anche delle cave. Contemporaneamente, come è del tutto ovvio, il materiale che viene scavato è materiale che viene ad essere utilizzato per gli edifici più significativi, che sono i templi o pochi palazzi, perché il resto dei, diciamo, dei villaggi etruschi sono, delle città etrusche sono in legno, però i palazzi, gli edifici più fondamentali sono in tufo, diciamo, chiaramente derivato da operazioni ovviamente di questo tipo, e quindi è naturale che le vie cave sono anche cave. Immaginate la differenza che c'è tra fare una cava come le vie cave, che contemporaneamente è un atto sacrale, che contemporaneamente è un atto processuale, che contemporaneamente dal materiale per fare i tempi, eccetera, e la maniera moderna di fare le cave, che è mangiarsi una montagna, finire la cosa, andarsi in un'altra parte, mangiarsi in un'altra montagna, eccetera, no? Tra una logica, diciamo, di tipo puramente funzionalistico e una logica invece sistemico. Quindi questa idea che le infrastrutture sono legate a un insieme di ragionamenti che in qualche maniera possiamo anche pensare appartenenti a una logica ecologica, quindi a una logica sistemica, in cui tutte le componenti vanno insieme invece che essere una sommatoria e un atto complessivo, mi ha ispirato in qualche maniera, l'ho considerato un elemento significativo da tenere in considerazione e che mi ha sempre ispirato nel ragionamento su questa logica. Quindi è un mondo questo degli Etruschi pieno di significati, pieno di interconnessioni, un mondo che manda sempre messaggi che vanno decifrati e vanno compresi. Nessuno di noi pensa di fare un'operazione di memoria rispetto a questo tipo di cose, però allo stesso tempo ci può ispirare, no? Ci può far riflettere, ci fa pensare in che modi noi ci possiamo muovere con questo discorso delle infrastrutture. Siete stanchi? Andiamo un po' avanti. Vogliamo fare una riunione? Possiamo andare un po' avanti? Un altro quarto d'ora? No, poi ci prendiamo un break. Ok. Allora, arrivati a questo punto, ho detto ok. Allora, adesso scriviamo e decidiamo cinque principi, che sono i cinque principi su cui, secondo noi, devono aderire in questo concetto di infrastrutture. E aderiscono a questi principi tanto che si tratti di un anello come quello della Urban Green Line, che è un tram e altro tipo di mobilità, in cui la mobilità è un tema importante, oppure anche che possano essere, diciamo, una serie di operazioni svolte lungo il Tevere o lungo l'Aniere, che possono investire la copertura di un tratto ferroviario come quello che ci ha fatto vedere Gaetano, o ancora altro. Cioè, in qualche maniera sono cinque principi trasversali del concetto di infrastruttura, che non ha a che vedere con una declinazione particolare, no? Sono trasversali, è proprio il concetto di infrastrutture, come noi lo pensiamo nella città costruita per attivare una serie di processi nel 2019, perché una cosa sarebbe farlo nel 1945, un'altra cosa nel 2019, in qualche maniera devono tendere a pensare e a rispondere a questi principi, ovviamente in maniera diversa in ciascuna situazione, ma sono cinque fari concettuali che ci aiutano, a comprendere e a farci venire idee, a farci venire concetti, ad ispirarci. Ok? Allora, questi cinque principi sono stati espressi ciascuno in un articolo, quindi noi abbiamo per ciascuno di questi cinque principi un articolo, e in alcuni casi anche più di un articolo, che ciascuno che gravita su una parola chiave e in cui io mi sforzo di dare degli esempi e di esemplificare la questione facendo vedere degli esempi contemporanei ma anche nel passato, ciascuno centrato su uno di questi temi, d'accordo? E gli articoli sono stati tutti pubblicati sulla rivista L'Architetto Italiano, che per quelle follie italiane non si capisce per quali intreccio di interessi incredibile, a un certo punto è una rivista di grande successo sul web, fatta e finanziata dagli architetti, dall'ente degli architetti italiani, cambiato l'ente, hanno disattivato il sito. Una cosa da non credere. Per fortuna io avevo quasi tutti i PDF, avevo fatto le schermate con i PDF, quindi ho salvato gli articoli e adesso sono nella versione PDF perché non sono più nella versione online. Questi sono i misteri dell'Italia. Quindi il primo, il significato delle infrastrutture, fa un po' il punto sulle questioni che dicevamo prima. Vedete, ci sono delle immagini anche più dettagliate, soprattutto apro i concetti e li esemplifico. In questo caso c'è anche quello che noi proponevamo per una zona di Roma come progetto di cattedra. Allora il progetto di cattedra era la fine dell'Urban Green Line, no? E quindi avevamo iniziato da là e citavamo questo. Allora, questo per dire che ciascuno può essere utile, sono articoli che si leggono in 5-6 minuti, però possono darvi una bella densità sulle questioni. Allora, qual è il primo concetto? Il primo concetto è la multifunzionalità. Che cosa vuol dire la multifunzionalità? Vuol dire, molto semplicemente, che un concetto di infrastruttura oggi non fa una cosa, ma fa 5, 6, 7 cose contemporaneamente. Siamo in una società tendenzialmente multitasking. Il simbolo di essere una società multitasking è evidentemente il nostro computer, il nostro telefono, no? La generazione precedente la vostra era abituata che il telefono faceva una cosa, ovviavi, facevi il numero e telefonava, ma che volevi che facesse il telefono? Il telefono telefona, giusto? Non poteva esistere nessun dubbio su questa questione, no? Se voi interpellate una persona del 2019, sì, il telefono telefona, certo, ma diciamo è una tra quante altre funzioni. No? Il telefono è diventato un oggetto multitasking, oltre a molte altre cose, oltre a telefonare fa molte altre cose. Questa idea del multitasking è una caratteristica fondamentale dell'epoca dell'informatica. In qualche maniera il computer stesso è una macchina multitasking, no? A cominciare dal fatto che fin dai primi erano programmabili, no? Come la chiamava Turing? Una macchina generica, se non sbaglio, no? Proprio il concetto fin dall'inizio era questo qui. Poi certo, da come pensava Turing, una macchina poteva essere programmata per cose diverse a quello che sono diventati computer contemporanei come multitasking, cioè si è fatta una strada si è fatta una stradona, ma il concetto del multitasking in qualche maniera è legato proprio intimamente all'idea di computer. Quindi questa idea del multitasking è un aspetto chiave della società, della cultura contemporanea, in quanto fortemente segnata dall'informatica, e l'informatica è monotasking, e il manufatturiero è sostanzialmente monotasking, giusto? La macchina prodotta da Henry Ford era una macchina, il telefono prodotto da cosa era un telefono, la macchina prodotta da noi oggi fa 100 cose fa 100 cose, e ancora di più il telefono, il computer o l'altoparlante. A proposito, ci distraiamo un momento, non so quanti di voi hanno fatto questa esperienza degli altoparlanti intelligenti, qualcuno l'ha fatto? Tipo Alexa, tipo qualcuno l'ha fatta? Io e te la possiamo condividere questa esperienza. Dunque, io ho capito una cosa, adesso questa è proprio una parentesi, così vi riposate un attimo. Tu che ci fai?
No, in realtà c'era la mia amica. Ah. Tipo, che tempo oggi?
Sì.
Cioè, quello che non gli faccio fa.
Sì. No, la cosa interessante, ho capito, anzi ne sono certo, no? Ho capito. Che è vera questa, diciamo, siccome ho scritto questo articolo su internet, come definire internet 3 o 4.0? 3.0 nessuno ha chiarezza, no? Se sia 3.0 o 4.0. Comunque è chiara una cosa, che l'internet di oggi è un internet legato all'intelligenza artificiale, su questo non ci piove, e che quindi l'elemento chiave diventa la presenza dell'intelligenza artificiale, no? Web 1.0, il fatto che possiamo avere l'HTML come avete voi, pubblicare, essere in rete, condividere, il web 2.0, i blog, e quindi la possibilità tra l'altro di avere dei feed dei vari blog e tutta anche Facebook, eccetera, eccetera. L'ultima fase 3 o 4 è legata all'intelligenza artificiale, no? E la pervasività dell'intelligenza artificiale, di cui questo è solo l'inizio. Ora, questi oggetti multitasking, perché in realtà, diciamo, sostanzialmente sono degli altoparlanti, giusto? Di base sarebbero degli altoparlanti, come il telefono di base sarebbe un telefono, no? In realtà sono delle grandi, diciamo, assistenti spie, che partecipano di questo grande fase di internet come intelligenza artificiale. Giusto? Utilizza l'intelligenza artificiale. Con un piccolo problema, che è del tutto evidente. Come noi sappiamo che WhatsApp guadagna sui nostri messaggi, è del tutto evidente che queste sono microspie, cioè non c'è dubbio, perché loro ti ascoltano sempre, come vi ascolta sempre il vostro telefonino. Anche lui vi ascolta sempre, perché se io gli dico, ehi Siri, che adesso può essere più o meno attivo, però se io gli dico ehi Siri, lui si attiva al mio comando, giusto? Il che vuol dire che mentre io gli dico prima di ehi Siri, lui che faceva? Ma ascoltava uguale? È ovvio, è matematico. E così lo fanno tutte queste, diciamo, appliance di nuova generazione multitasking. Qual è la grande questione? La grande questione è il famoso internet degli oggetti. A che ci serve avere, diciamo, reti sempre più potenti, i famosi 5, eccetera, eccetera? Ci rende al fatto che sempre più oggetti saranno legati a questa rete, le lampadine, i frigoriferi, i termostati, i libri, eccetera, eccetera, eccetera. Sempre più farà parte di questa rete in cui, diciamo, l'intelligenza artificiale fa un grande ruolo, ma allo stesso tempo veramente questa è, diciamo, una grande società che sarà molto controllata a questo punto. Per ragioni commerciali, speriamo che sia solo per ragioni commerciali, ma possono essere per altre ragioni. Quindi l'unica maniera di fare all'interno di questa cosa è cercare di muovere gli aspetti positivi di queste cose. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare, cercare di usare progettualmente in maniera più positiva possibile queste strumentazioni, cercando di essere consci dei livelli negativi e cercando invece di valorizzare e di spingere sempre più gli aspetti positivi. Non possiamo fare altro, secondo me. Su questa cosa volete aggiungere qualcosa? Ci avete il problema è che queste cose finché non le provi non le capisci, no? Non capisci effettivamente questa fase, perché banalmente sembrerebbe essere che tempo fa oggi, oppure che programmi fanno in TV oggi. In realtà la questione è enormemente più forte. Per esempio, un livello molto forte in cui queste cose interagiscono, per fare un esempio, io ho quella di Amazon, è la cosa dei libri, no? Cioè il libro del Kindle, il sistema Kindle è un sistema pluridisciplinare, ma se tu a lui gli dici leggi Kindle, lui ha superato l'autolibro, perché lui legge Kindle. Quindi, per dare un'idea quanto è, diciamo, invece di chiedergli il tempo di oggi, dici vai avanti col libro che stavo leggendo, e lui dalla lettura pratica passa alla lettura diciamo orale. Quindi, diciamo, questo è parlando di multitasking. Quindi, in questo caso, parlando di multitasking, qui il multitasking è una cassa, giusto? Perché quello sostanzialmente è una cassa, è quello che poi è una cassa wifi, diciamo, una cassa bluetooth, ma in realtà, altro che multitasking, è plurimultitasking, perché si attacca a tutto il problema dell'intelligenza artificiale. E come sempre, per capire queste cose, bisogna attaccarle dal punto di vista della crisi. Cioè devi dire, ok, in quali situazioni di crisi o in quali criticità questo tipo di strumentazioni possono essere risolutive, no? Allora se tu l'attacchi dal punto di vista della crisi, ti si apre un altro mondo, no? E ne capisci non gli aspetti puramente, come dire, edonistici, ma ti si aprono altre chiavi, no? Perché ormai praticamente siamo con questi livelli multitasking, loro di fatto tu sei in grado, perché questi sono legati a sistemi di sensori, sono legati ad appliance intelligenti, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo quasi alla portata di mano la possibilità di fare dei veri e propri ambienti, diciamo, interattivi, rispondenti, eccetera, ed è interessante quando questo si pensano su dei progetti che abbiano un senso, e particolarmente se questi progetti presentano qualche tipo di criticità, allora tutta la questione diventa improvvisamente necessaria invece che essere così. Quindi il multitasking è una questione, chiudiamo la parentesi dell'oggetto intelligente, che poi loro te lo regalano, cioè praticamente te lo regalano. E tu, io l'ho comprato perché lo regalavano, dice, ma infatti lo regalavano, 40 euro senza IVA, fammelo provare. Adesso ho notato che loro con i nuovi contratti team lo regalano. Perché lo regalano? Per l'ovvia ragione che c'è l'interesse di partecipare a questa, come regalano WhatsApp, una volta WhatsApp si pagava, invece adesso è gratis. Con l'ovvia ragione che praticamente ti sei messo una spia in casa, ovviamente. Ma se non mi metto la spia in casa, questo è tutto il dare e avere, no? Il problema è che io non posso non partecipare, secondo me, a un mondo in evoluzione. Il problema è che come progettista devo capire la chiave propulsiva e positiva e muoversi dentro quello. Per questo io le faccio fare i siti web, che pure sembra una cosa primitiva rispetto al mondo in cui siamo, però fare il sito web vuol dire partecipare attivamente, essere dei trasmettitori di queste informazioni, no? E avere un'attitudine, che è l'attitudine alla partecipazione, diciamo, positiva a questa cosa, anche se siamo, diciamo, dei piccoli atomi in fondo, però. Allora, questo articolo multitasking, in particolare con questo poi ci prendiamo il break, è quello che apre questa discussione, ve la spiega, vi spiega meglio questo mondo del multitasking. Per esempio, questa è un'infrastruttura, no? Questa è un'infrastruttura che ha fatto caso a lui, tra l'altro un mio amico, che è una barriera antiacustica lungo una autostrada olandese nei pezzi nei pressi di Utrecht. Naturalmente questa ha implicazioni sulla costruzione dell'information technology, per come sono fatti, come tutto un discorso tra, diciamo, fabbricazione di un certo tipo e andamento sinuoso, eccetera. E poi la particolarità, perché è molto interessante al multitasking, è che questa è da una parte un'opera d'arte di land art, ovviamente, non so, degli stupidissimi pannelli antisuono, ma una sua valenza estetica dell'ambiente quasi come fosse un'opera d'arte, e dall'altra si trasforma in alcune parti, diciamo, questa barriera antiacustica, come si avvolge su se stessa, come se fosse una pelle che si avvolge e diventa in edifici, poi in altre parti si svolge e ritorna a essere semplicemente barriera. Quindi è mi sembrava un interessante esempio di fatto multitasking. Questo è un progetto di Gaetano di tanti anni fa. Com'era questo qua? Te lo ricordi?
Questo praticamente partiva da una scoperta. Era quello che una determinata tecnologia riusciva a trasformare il suono in energia. Quindi lavorava su noise pollution, quindi sull'inquinamento acustico della città, e quindi era una ventilina sostanzialmente che creava energia da rumore, ma allo stesso tempo era praticamente sopra queste travi che vedete, c'era il pannello, questi pannelli erano dei pannelli che praticamente si muovevano attraverso dei pistoncini idraulici. Quindi da questa superficie, così come queste, potevano diventare lisce oppure increspate, cambiando a seconda se l'infrastruttura doveva assorbire il rumore oppure doveva rifletterlo in qualche modo. E questo poi, vabbè, la forma era nata dall'idea dell'onda, del susseguirsi delle onde sonore e così via.
Quindi di nuovo questa era, in questo caso, l'infrastruttura girava dentro la città costruita. Si poteva ipotizzare che una sua criticità, anche se veramente era montata, ma poniamo, fosse quella del rumore. In questo caso la crisi del rumore si trasformava in risorsa attraverso questa tecnologia, che è una tecnologia effettiva, inventata dai pazzi giapponesi al solito, pazzi mica tanto, che erano i giapponesi, mi sembra di ricordare. Erano cinesi o giapponesi che avevano inventato questa tecnologia, d'altra parte del tutto logica, il rumore suscitando delle onde è chiaro che potenzialmente ha la possibilità di creare energia, e allo stesso tempo questo era tutto un discorso multitasking, ovviamente, perché creava, diciamo, paesaggio urbano, creava attrattiva estetica, creava percorsi, eccetera, quindi era proprio un discorso multitasking. E poi c'era questa cosa che io riuscivo in questi articoli, con una cosa non trascurabile di rapidità, a inserire, facevo un discorso generale e quando potevo riuscivo a inserire qualcuno dei progetti, diciamo, realizzati nel corso della cosa. Questa invece è una cosa che mi colpì moltissimo, sempre ragionando in termini di multitasking, che influenzò tanto anche lavori successivi, anche tesi di laurea, eccetera. Ed era quando andai in Iran e andai a vedere questo ponte. Ci andai la sera e mi ricordo ancora la scena di questo luogo estremamente popolato, molto popolato di persone, in tutti i livelli, lungo questa sorta di scale che davano sull'acqua, dentro questi portici in cui la gente parlava o cantava o fumava o lungo queste cose, quindi una infrastruttura estremamente animata, cosa che non avevo come esperienza, anche se parlavo di infrastrutture, come al solito non c'avevo l'esempio. Una volta io, per esempio, parlavo di molti di questi concetti nei primi anni 2000, e non ci stavano le opere. Cioè io parlavo dei concetti, ma non ce l'avevo gli esempi. Una volta che arrivo a Seul, dico, eccolo! Perché non c'era una cosa del genere fatta prima. Dico, eccolo quello che stavo a dire, eccolo qua! E quindi voglio dire, molte di queste cose erano nate teoricamente prima di avere l'esempio, diciamo, che facesse la quadratura del cerchio, no? Allora, questa è la quadratura del cerchio, perché questo è veramente un multitasking, cioè questo è un ponte, e va bene, è una diga di controllo delle acque, perché controlla le acque come diga, è uno spazio pubblico per riparare i cannelli e altre cose lungo qua, è una passeggiata ed è tutte queste cose insieme, no? Quindi questo ponte è veramente la quintessenza del concetto del multitasking, no? Di un'opera fatta prima dell'epoca industriale, in cui il ponte è un effetto, diciamo, multitasking. Ragionando su questa idea del ponte multitasking, questa la faccio vedere, ci vado da qua, vi faccio vedere la tesi di Valerio Perna che si aggancia su questo discorso. Ok. Voi che state facendo i siti web, adesso comprendete un po' meglio come sono strutturate le cose. Eccola qua. Allora, questa è una tesi di Tevere Cavo, no? Valerio che fa? Valerio si appassiona su tutta questa questione del si appassiona di tante cose. Diciamo, in particolare tutto il suo lavoro ha a che vedere con questo mappa, che non è la mappa dei vuoti urbani, ma è la mappa degli edifici abbandonati di Roma. Ci sono gruppi che fanno queste cose, eccetera. In particolare si scopre che nell'area di Tevere Cavo c'è un ponte che è, diciamo, abbandonato, perché era stato un ponte costruito in un momento di emergenza e poi erano rimasti solo i piloni accanto a Corso Francia. Ed è proprio nell'area di Tevere Cavo. Allora si individua come ambito della tesi questa struttura abbandonata su cui si vuole intervenire. Prima di fare tutto questo, a lui gli prende un trip terrificante per i ponti multitasking. Si scopre che una volta, una cosa semplicissima, che una volta erano tutti multitasking, cioè il ponte era la struttura multitasking, è un'idea della... Certo, cioè l'idea del ponte monotasking è un'idea della rivoluzione industriale sostanzialmente, ma tutti i ponti del passato erano ponti pluritasking, multitasking, quindi lui qua fa un lavoro molto bello e molto interessante facendo una grande raccolta di questi ponti che facevano varie cose, qua il famoso Ponte Vecchio che è uno dei pochi ponti sopravvissuti in Italia. Ponte di Rialto, Ponte Vecchio e poche altre, ma una volta erano tutti, il concetto di ponte in quanto monotasking non si dava, guardate quante cose interessanti a Ponte di Rialto, ce l'avevamo dimenticato. Quindi il ponte era proprio una struttura multitasking, in queste tavole, è bella questa ricerca che lui ha fatto, perché le tavole erano lunghissime, no? Vedete quanti ne mette, poi fa una vera e propria schedatura, no? Fa una ricerca molto 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 bella su tutto questo argomento del pluritasking. E poi va bene, entra qua e poi lui alla fine, come ovvio, farà la sua tesi, il suo progetto su questa determinata situazione. Ma questa è una cosa sua. Se lo volete guardare, lui è Valerio Perna. E la potete prendere. Dunque, io dove ero rimasto? Ecco, ero rimasto all'articolo. Quindi, questa è una situazione, qui comincio anche ad individuare, ecco, questa è l'area di Utrecht, eccola qua, vedete? Eccolo qua. Perché poi mi andava di andare a vedere dall'alto queste situazioni, siccome oggi abbiamo Google Map, o abbiamo anche, questa è Map in particolare, no? Me le ho trovate tutte in Map perché mi divertiva. Eccolo qua, vedete, questa è la barriera, e qua è dove lui diventa edificio. Questo è Friburgo, questo è di nuovo il lavoro di Castosteruis, eccetera. Quindi in questo articolo, che è l'articolo specifico dedicato al termine multitasking, un poco questi concetti che vi ho detto a voce si aprono, d'accordo? Allora io direi ci facciamo un break di un quarto d'ora, perché ci abbiamo ancora un bel po' di strada da fare, quindi è bene che voi prendiate un poco di, e anch'io, un poco di energia. Abbiamo quattro altre parole da aprire, più un pochettino di altre cose, quindi la lezione ha un suo perché. Ok.
Sentiva uno scrittore che ha posto delle domande, cioè 2, 3, 4, 5.
La seconda parola chiave dell'infrastruttura contemporanea è green systems, cioè il fatto che queste infrastrutture devono creare dei sistemi verdi, dei sistemi ambientali, dei canali, come si chiamano anche nel gergo ecologico, all'interno della città, che in qualche maniera siano una sorta di arterie in cui riequilibrare e favorire tutta una serie di fenomeni di cui le città contemporanee possono avere una grande necessità e utilità. Quindi l'infrastruttura multitasking che abbiamo visto precedentemente, un altro criterio è questo di formare dei green system. Cosa sono e cosa possono essere questi green system? Naturalmente sistemi di riossigenazione, naturalmente, no? In cui la presenza del verde ha una grande rilevanza. Possono essere sistemi depurativi delle acque, possono essere sistemi in cui la grande crisi in cui oggi noi stiamo affrontando, che è la crisi climatica, soprattutto legata al tema delle acque, possono trovare, diciamo, soluzioni, tecniche di rallentamento, eccetera. Bisogna sempre avere l'idea che un green system non riguarda soltanto la superficie, o l'elevazione, ma anche il sottosuolo, no? Nel sottosuolo viaggiano mondi animali, mondi vegetali che hanno una grande importanza. E quindi questa idea che la città è anche dotata di questi cordoni verdi, cordoni ambientali, green system, è un concetto che appartiene e che si sovrappone al mondo delle infrastrutture. Naturalmente questo è ancora più forte quando noi abbiamo a che fare con una situazione che già di per sé lo sarebbe potenzialmente, certo lavorare al contrario, no? Di fatto già i corsi fluviali avrebbero le potenzialità quasi naturali, no? di formare dei green system, però in realtà, come sappiamo, questo rimane molto sulla carta, magari viene, come nel caso dell'Aniene, vincolato in una parte, però non c'è una reale serie di azioni, di progetto mirate affinché ci sia una reale sviluppo e una consapevolezza su questo aspetto. Vengono magari soltanto vincolate senza neanche magari troppo riuscirci. Quindi avere sempre come grande secondo obiettivo il discorso di operare affinché le nostre infrastrutture abbiano un comportamento anche sistemico, che facciano parte di questa sorta di cordoni ecologici dentro la città, è un concetto significativo. Come vedete, io di volta in volta cerco di scegliere dei disegni, che poi capirete quali sono l'origine, perché anche voi a vostra volta tenterete di farli, che in qualche maniera sono stati redatti negli anni e servono un poco a dare un po' il là, no? Un poco come se fosse una sorta di manifesto di questa, di questo concetto. Anche qui di nuovo c'è un articolo, di questo, ad esempio l'immagine chiave è un'immagine di una proposta di un artista, no? Un artista negli anni, che l'aveva proposta negli anni 70 e realizzata molto dopo. Per far capire come anche la creatività, l'immaginazione, la comprensione del problema e poi l'adattamento del problema alla realtà diventa ad essere interessante, no? Qua siamo nell'Hudson, cioè un fiume di cui non è pensabile un rapido disinquinamento e una rapida trasformazione in un green system lui stesso. Allora l'artista aveva pensato queste isole galleggianti, mobili, che attraverso questo sistema, in qualche maniera, a metà tra l'arte, a metà con la realtà, si evocava questo sistema del diventare green system, no? Mentre uno direbbe, vabbè, ma se l'aliene è una cosa inquinata, io che posso fare? O lo disinquino o me ne sto a braccia incrociate, no? E invece no, è possibile appunto usare l'immaginazione, usare la creatività, pensare a come in una situazione attuale ci si possa muovere incrementalmente verso questa idea. Cosa si sviluppa, che cosa ci si lavora, può intervenire la tecnologia per rafforzare questa idea, eccetera. Quindi, siccome siamo un gruppo, lavorando insieme cominciano a nascere le idee che sembrano interessanti o più interessanti. Io qua cito alcune esperienze nate in varie maniere, per esempio questa della Atlanta Belt Line, che è molto interessante perché è una 22 miglia di percorsi circolati, passeggiate, arte e green system nella città di Atlanta, che è una città molto importante. È bella la storia di questo progetto perché nasce come tesi di laurea, appunto di un giovane laureato, poi architetto, che era convinto della bontà di questa idea e ne ha fatta appunto una brochure per diffonderla. Dagli oggi, dagli domani, ha trovato nell'amministrazione, dopo molti tentativi, una persona effettivamente interessata a questa, alle sue idee. A pezzo la stanno realizzando, di nuovo facendo funzionare mille sinergie, mille forze, mille disponibilità, entrano i botanici, entrano i chimici, entrano le scuole, una volta trovata la cosa ci sono tanti modi di agire. Io avevo scoperto tutta questa cosa in un TED Talk che cito da qualche parte. È un TED Talk molto interessante perché si vede questo giovane, no? Questo qua di 30 anni, 31 anni, che ha avuto la sua idea di green system, che ha trasformato la città di Atlanta. L'articolo è di alcuni anni fa, ormai sarà tutto molto più completo. Un libro che a me mi ha molto influenzato è questo di Tony Jumper, perché proprio fa vedere il tema del green system in una logica veramente complessa, interessante, in cui entra proprio il concetto di suolo, sia dal punto di vista attivo sia dal punto di vista sia negativo che positivo, eccetera. E naturalmente una delle prime persone che ha pensato a questo tipo di idee è Patrick Geddes, o Geddes, che è una persona interessante perché lui è un botanico e un urbanista allo stesso tempo e che in qualche maniera è uno dei precursori di queste idee. E la città di Tel Aviv è stata pianificata da Patrick Geddes esattamente con un anello verde, con un sistema verde ad anello che esattamente fa alcuni di questi ragionamenti in una città in questo caso pianificata ex novo. Questa è l'esperienza che dicevamo dell'isola galleggiante nel Hudson, che era questa idea di quest'artista Robert Smithson, che poi è stata realizzata da questa paesaggista molto interessante che si chiama Diana Balmori, che ha fatto una mostra a Roma, ospitata e organizzata alla Galleria Come Sei. Questa della Promenade Plantée a Parigi è uno dei primi esempi di infrastruttura verde nelle città, che arriva prima della Green Line e prima di altre esperienze. Anche in questo caso è una ferrovia sopraelevata, se non sbaglio, credo proprio di sì, però trasformata in questo grande viale verde della città, in un arrondissement particolarmente pregevole e bello. È uno degli esempi prototipici di questo di questi concetti. Qui di nuovo ci avevamo uno dei lavori prodotti nel corso, ero riuscito a piazzarne parecchi. In questo caso il progetto era interessante perché sviluppava la seguente idea, che in quel caso noi avevamo l'Urban Green Line che girava nella città sia in area ad alta densità e quindi ad alta polluzione, sia in aree a parco, anche se i soliti parchi di Roma non troppo curati, era quello di Certocelle. L'idea del progetto era di far funzionare questa cosa sistemicamente. Quindi l'Urban Green Line funzionava veramente come green system. In che senso? Nel senso che passando nell'area a bassa densità si coltivava ossigeno, tra virgolette, con nuovi tipi di alghe e nuovi sistemi biotech è possibile fare degli stagni dove produrre molto, molto ossigeno. L'ossigeno era incorporato da un sistema di ugelli del tram che lo prendevano e lo andavano a depositare in delle zone ad alta densità, e l'ossigeno era liberato quando si toccava certi livelli di inquinamento. Era un'idea molto interessante perché metteva a sistema tante cose, no? Metteva a sistema la circolarità, metteva a sistema la zona a bassa densità, le zone a diversa densità, e faceva capire come oggi, con le tecnologie di oggi, con l'intervento dell'information technology e molte altre cose, si poteva effettivamente trasformare queste cose. È chiaro che noi siamo anche nel grande ambito implicitamente di quello del cosiddetto smart city, no? Tecniche che a poco cercano di svilupparsi nell'intreccio di questi vari temi, e in questi settori ci sono molte cose, no? Andrea sta cominciando a studiare, no? per la sua dissertazione un po' questi ambiti, soprattutto in un modo concettuale un po' più complesso di come ve l'ho spiegato io, perché a vari altri livelli, ma insomma sono tutti i temi su cui noi lavoriamo. E quindi questo è il 2, siamo soltanto al 2 a livello del Grand System. Il terzo livello, che tocca ancora più da vicino queste tematiche della città intelligente, quindi del ruolo dell'informatica, e che noi riteniamo che nel fare un'infrastruttura di nuova generazione oggi l'informatica non può non avere un ruolo decisivo, e questo è l'ambito in cui voi in particolarmente lavorerete, è l'ambito in cui la vostra ideazione, creatività a poco prenderà corpo, ripeto a poco perché lavoriamo in vari ambiti contemporaneamente, però e ovviamente questo è l'ambito. Che cosa abbiamo? Noi chiamiamo, la chiamiamo Information Technology Foam, cioè schiuma delle informazioni. Abbiamo elaborato questo concetto di schiuma perché volevamo dare questa idea. Il problema è che cos'è la schiuma? La schiuma è uno stadio intermedio tra uno stato liquido e uno stato solido. È come se fosse una forma quasi pronta ad agire, quasi pronta a solidificarsi, in cui le informazioni in maniera fluida sono come incorporate in una sorta di modello, no? Per questo ho usato la parola schiuma, pronta poi ad agire. Questo è il titolo che ho dato a questo articolo, che credo che sia assolutamente indispensabile che voi leggiate, perché interfaccia esattamente questi temi che stiamo affrontando, il tema dell'infrastruttura e il tema in questo caso dell'information technology. Che cosa volevamo dire? Volevamo dire che sempre più la città contemporanea e i progetti della nostra città devono essere in grado di gestire una serie di trasformazione delle informazioni in una maniera che sia possibile agire, sia possibile effettivamente trasformare gli spazi e le situazioni in maniera appunto intelligente. Per fare queste, la fase di raccolta delle informazioni, la fase di lettura delle informazioni in qualche maniera deve essere predisposta ad agire. Allora, per questo ho usato la parola foam e per questo io, diciamo, la descrivo in questa situazione. Facciamo un esempio. Dopo parlando e riparlando su queste cose a proposito del Tevere, finalmente abbiamo avuto il caso di una società che comincia effettivamente a sviluppare, no, questi progetti sul Tevere. Di cosa, e quindi potenzialmente anche sul Laniere. Immaginate che io ho una rete di sensori che analizzano informazioni derivanti da varia natura. Possono essere informazioni che riguardano il cambiamento della densità del suolo, possono essere informazioni che riguardano il numero di frequenze in un'area, possono essere informazioni che riguardano il tipo di animali presenti, possono essere informazioni che riguardano il tasso piovoso, possono essere informazioni che riguardano il grado di inquinamento, eccetera. Questo tipo di sensoristica sul territorio, di fatto, nella concretezza della cosa, anche nella concretezza di questo progetto, vengono raccolte in come degli ambienti di controllo, no? In degli ambienti di controllo in cui si raccolgono, diciamo, queste informazioni derivanti dai vari campi e sono da una parte monitorate e controllate da parte di enti specialistici, vuoi quello che si occupa della fauna, vuoi quello che si occupa del tasso idrico, vuoi quello che si riguarda l'inquinamento, eccetera, no? Vuoi però anche, diciamo, e i diciamo i dati monitorati da ciascun gruppo specialistico hanno il loro campo di azione, una centralina che a un certo punto fa scattare una sirena quando l'inquinamento acustico è più alto di tot, no? Oppure manda un SMS a tutti quando l'acqua supera un certo livello, giusto? Fino a qua ci siamo. Però posso anche fare di più, posso cioè pensare di intrecciare questi dati in modelli più complessi che non sono soltanto che riguardano soltanto una categoria, ma possono riguardare più di una categoria. E in particolare posso pensare di avere delle azioni reali sul territorio che agiscono a secondo di come certe informazioni si modificano. Immaginate la cosa più semplice che possa essere un fatto militare, di ragione militare, no? Col militare voi capite subito, con un discorso di attacco terroristico capite subito, no? Immaginate che diciamo, le mie informazioni mi danno un'informazione di un pericolo terroristico. Allora, immediatamente alcune strade vengono chiuse, magari si alzano dei dissuasori mobili che possono esistere per le strade per bloccare alcune parti rispetto ad un altro. Se pensate ai dissuasori mobili legati a una rete elettronica, che cosa vuol dire? Vuol dire che quello è un atto fisico reale relazionato a una catena di informazioni che vengono assunte via sensoristica, modellate in dei modelli e poi interattivamente un cambiamento fisico. Questi cambiamenti che noi possiamo capire immediatamente se legati alla questione militare possono riguardare moltissime altre questioni, anche non di tipo necessariamente negativo ma di tipo positivo, no? Aperture di alcune aree invece che no, creazioni di certi tipi di energie o meno. Se tutto questo si interfaccia col sistema di gestione delle acque, di cui poi vedremo, anche questo possono. E quindi siamo di fronte a una città che in qualche maniera è come se fosse una schiuma, nel senso che sarebbe pronta a modificarsi al cambiamento di alcune diciamo informazioni e alla lettura di queste informazioni non soltanto in maniera diciamo lineare, cioè solo un campo di informazioni, ma l'intreccio di più di un'informazione a creare dei modelli diciamo più complessi. Questo è quanto noi indichiamo con Information Technology Foam e che è un poco quello che possiamo cominciare nebulosamente all'inizio, a poco a metterlo più a fuoco mano a mano che andiamo avanti. Ecco perché in questo corso c'è anche un processo di maturazione che non è che arriva dall'oggi al domani. A poco entriamo in questo territorio, a poco cominciamo a concettualizzare e a ideare. Abbiamo ancora 2 mesi buoni, no? L'esame credo che sia a fine gennaio, se non sbaglio, quindi abbiamo un tempo più che ragionevole per cominciare a concettualizzare queste cose. Perché ho messo questa immagine? Perché nell'articolo ho fatto un trucco. Qual è il trucco? Il trucco è stato questo: ho preso una stazione degli autobus molto bella realizzata nella rete di Barcellona e ho usato questa stazione degli autobus per far capire che se intervenissero questi altri fattori, che cosa potrebbe, come questa stazione potrebbe interagire interattivamente, come questa stazione potrebbe diventare appunto un modello di questa schiuma delle informazioni, come possono cambiare le luci, i suoni, il sistema dei sensori all'esterno, come si possono fare, come si potrebbero fare tutta una serie di operazioni nell'ambito urbano quando una struttura di questo genere effettivamente partecipasse su, da questo insieme di situazioni, di informazioni, eccetera, e come sono modellate in maniera, diciamo, dinamica, perché al variare appunto delle informazioni variano le azioni del territorio. Volete aggiungere qualcosa su questo, che è la parte più difficile?
No, io posso aggiungere una cosa. Sì. Esempio, quando lei faceva riferimento al cambiamento fisico, no? E, per esempio, c'è un ci sono vari progetti, tra cui uno relativo all'acqua, proprio che è stato progettato in Olanda, dove per esempio c'era un quartiere che per varie questioni non poteva essere, come dire, trasformato dal punto di vista delle quote del terreno, perché era un quartiere storico e così via. Allora che hanno fatto? Hanno installato dei sensori, quindi parliamo di informazioni digitali, che monitoravano per esempio il livello di quest'acqua. E man mano che l'acqua saliva, perché non è sempre alta, no? Ma a volte sale, a volte no, c'è questa sorta di diga, muro architettonico, poi è stato proposto come muro architettonico, che sale di livello e quindi protegge questo quartiere da questa inondazione. Chiaramente c'è un cambiamento proprio fisico legato alla cattura e alla cattura di queste informazioni che avvengono tramite strumenti che sono di natura tecnologica, e quello può essere una crisi, ma come diceva il professore possono essere anche fatti per esempio legati alle facciate di edifici, che per noi è molto facile immaginare, no? Tutto il mondo delle facciate reattive o adattive, a seconda di come si voglia chiamare.
Sì, diciamo che in gergo, se proprio, per diciamo descrivere questo fenomeno, si usano le parole sensing in inglese e actuating, quindi appunto, come diceva il professore, dei sensori e poi
degli attuatori,
degli attivatori che rispondono in tempo reale a questi stimoli. E per chi volesse approfondire, tutta a dicembre inizia la biennale di urbanistica di Shenzhen e Hong Kong, si chiama B-City Urbanism, e che quest'anno è curata da Carlo Ratti, che è proprio lui che ha coniato queste due diciamo parole, o comunque che le utilizza. E un testo di riferimento, se vi interessano questi temi, potrebbe essere La città di domani, in cui lui insomma argomenta in modo abbastanza
lineare
sì, questi argomenti. E infatti lui stesso dirige all'MIT un laboratorio che si chiama Sensible Cities Lab, Media Lab, e appunto perché c'è questa idea delle città sensibili, o comunque che sentono e in qualche modo rispondono a questi stimoli. Diciamo, questa è la frontiera, la nuova frontiera. E quindi, diciamo, se iniziamo a ragionare in questo modo, è proprio il tema della biennale di cui parlavo, e diciamo che nell'ecosistema urbano, insieme a la flora, la fauna e gli esseri viventi, ci sono tutte quante, prima parliamo di internet delle cose, se immaginiamo che anche appunto le cose sono dotate di un'intelligenza e di una capacità di modellare le informazioni e rispondere automaticamente e attivando o disattivando alcune funzioni, inibendone altre, abbiamo un'altra, appunto, un altro tipo di intelligenza artificiale, come se in questo ecosistema si vengono ad inserire una nuova specie di fatto, di appunto, che non fanno, è una nuova categoria di fatto, in questo caso possono essere infrastrutture, possono essere edifici.
Naturalmente su questo, diciamo, la categoria, la grande categoria è quella della smart city. Il problema è che io tendo a non voler usare queste parole consumate, perché diventano una sorta di luogo comune in cui le persone però non capiscono di che cosa si tratta. Già la parola appunto ambiente sensibile, città sensibile, aumenta molto la cosa. È chiaro che tutto questo combinato con l'altra frontiera dell'internet, che è l'intelligenza artificiale, ci fa capire, no, da una parte in che tipo di ambiente ci possiamo muovere, in cui si troveranno, se non voi stessi, sicuramente i vostri figli, e da una parte le opportunità incredibili che questo ci offre, dall'altra parte ovviamente, come sempre, in qualunque sviluppo, anche i rischi che sono ovviamente connessi. E qui ritorna la nostra filosofia, però, perché la filosofia è sempre la stessa. Noi siamo dei progettisti, in primis siamo dei progettisti, quindi non stiamo a girarci i pollici, a fare una conversazione sul balcone o quanto è bello internet o quanto è brutto internet. Il problema è come da progettisti cercare di avere un uso creativo, consapevoli, attaccato alle crisi vere e anche immaginativo, no? di questo tipo di ambiente in cui ci si muove e ci si troverà a vivere, in maniera che questo tipo di ambiente non siano semplicemente un ambiente del controllo, no? Come potrebbero, diciamo, ovviamente facilmente diventare, ma siano anche, diciamo, degli ambienti in cui l'umanità si muove con ancora maggiore ricchezza e potenzialità. Quindi, diciamo, questo gioco che io facevo, che poi vedrete leggendo l'articolo, avevo bisogno di un artificio retorico in qualche maniera, no? Non c'era una cosa realizzata esattamente su queste idee che valesse la pena, e quindi ho un po' giocato stirando questa, da una parte descrivendola fino al punto in cui è, ma dall'altra andando avanti e di nuovo citando varie, anche in questo caso, varie esperienze che si erano fatte su questo. Su questo aspetto, ecco, e anche vari elementi tecnologici, no? Questi per esempio erano delle lampade, no? Sì, volentieri.
Anche, diciamo, su questa tematica, diciamo, della città gamblata, tra virgolette, dell'architettura, che ha scritto tanto anche Cass,
sì.
No? Lui è stato probabilmente tra i precursori,
certo,
di questa cosa. E chiaramente, per esempio, c'è un altro aspetto che non mi ricordo, che leggevo qualche giorno fa su un articolo che, diciamo, come diceva il professore, da parte del progettista noi dobbiamo incorporare questa nuova materia, no? che è l'informatica, dobbiamo reificarla, e ci sono tanti modi, poi ogni progettista lo fa in maniera diversa. Dall'altra, per esempio, legato a quello che vi raccontavo prima, quello che diceva Andrea di una città ipercablata, questa è una grande potenzialità, ma a volte può essere anche un grande limite, perché tutto, per esempio, si basa sull'elettronica. Nel momento in cui, per esempio, immaginate che tutto funziona su questo sistema, nel momento in cui c'è un grande blackout, significa una grande crisi, per esempio, per determinati sistemi, come poteva essere l'esempio che vi raccontavo prima dell'acqua. Quindi ogni cosa poi ha questo duplice aspetto. Però poi tanto vi invierò...
C'è il libro, alla fine glielo diamo il link.
Do il link, dopo vi do il link sia di questo sia di alcuni articoli che ho scritto sull'infrastruttura, così come il professore ha un sito, anche io ho un sito dove potete cercare dove ci sono pubblicati tutti gli iscritti, la tesi di dottorato, quindi entrate un po' nel mio mondo anche così, come dire.
Bene, se vuoi me lo dare poi lo posso inserire subito. Allora, dicevamo, quindi questo è il terzo grande argomento, molto centrale sulla cosa, quindi, diciamo, quantomeno questo articolo vi consiglio di leggerlo anche per, diciamo, smuovere il terreno. Il quarto capitolo è quello che noi chiamiamo Living Accessibility, o meglio lo Slowscape, e cioè in qualche maniera un'infrastruttura naturalmente è una caratteristica propria dell'infrastruttura, essere anche legata a concetti di mobilità, no? Anzi, prima, nella rivoluzione industriale infrastruttura era primariamente infrastruttura di mobilità, ferrovie, autostrade, eccetera. Quindi il concetto di mobilità in qualche maniera è legata al concetto di infrastruttura. Ora, il tema è che ogni volta si declina in maniera diversa a secondo di quello che c'è dato ed è possibile e come si può sviluppare. Però l'idea che, di pensare che in qualche maniera un'infrastruttura è legata a qualche concetto di mobilità è comunque qualcosa in cui è quasi inevitabile pensare. Il problema è che di volta in volta bisogna vedere come e cosa. Allora, il primo discorso che io qua faccio è il concetto dello slowscape, cioè l'idea che entri in questa logica, come dire, facendo un gradino indietro all'idea della pura e semplice mobilità rapida, no? Tu dici, io posso perdere qualcosa nel concetto di mobilità rapida e guadagnare qualcosa in valori altri, comunque importanti, anzi vitali. Alcuni di noi possono decidere a volte, probabilmente alcuni di voi lo fanno, di camminare per raggiungere un luogo piuttosto che prendere tre fermate di metrò. Lo sanno benissimo che in tre fermate di metrò da Spagna a Ottaviano, no? Ci metti 4 minuti, 5 minuti, 10 minuti, 12 minuti, adesso non lo so, no? Ma tu puoi scegliere, alcuni lo scelgono, di fare questo tragitto a piedi invece che farlo in metro. Quindi tu preferisci uno slow piuttosto che un fast o un meno fast. Perché lo fai? Come, e questa è la questione interessante, come la città ti aiuta a fare questa scelta o no? Allora, per esempio, se io ho dei sistemi come quelli che abbiamo visto prima, dei green system, vuoi perché sono come una passeggiata a Plantée come a Parigi, vuoi che sono dei viali alberati, vuoi che sono una line come quella di New York o quella lì, è chiaro che, diciamo, la città ti aiuta a pensare una maniera di avere una mobilità più lenta ma che ha altre caratteristiche, no? Se io ho dentro la città dei percorsi ciclabili, sono quelli, diciamo, più tipici, no? Posso pensare di avere una mobilità di nuovo più lenta, anche se a Roma si comincia a discutere su questa cosa, piuttosto che un mezzo pubblico, soprattutto sotterraneo, o un sistema individuale. C'è un dare e avere, questo è il concetto, tra la pura velocità e invece altre qualità, e queste altre qualità entrano dentro il concetto dello slowscape. In linea di massima, quindi, uno potrebbe anche pensare che esista una mobilità di questo tipo, di un qualche tipo compatibile, che possa esistere lungo per esempio dei fiumi. Può esistere, non può esistere, il tipo delle aniene, che tipo di navigabilità concede? Probabilmente quasi nessuna, bisognerebbe studiare, a vedere, ma se non c'è quel tipo di mobilità, bene, ma allora ci può essere uno sviluppo più forte delle mobilità ciclistiche, che in parte ci sono, delle mobilità pedonali, delle mobilità elettriche, che ormai sempre di più stanno prendendo piede, no? Dai monopattini a vari altri sistemi, no? Sidewalk, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo al di là del fatto se effettivamente il fiume può essere o meno navigabile o quali modi possono essere navigabili, che ci cominciano a far pensare anche in questa direzione, perché non si può, secondo me, staccare il tema dell'infrastruttura dal tema della mobilità. L'infrastruttura ha in qualche maniera incito il tema della mobilità. Il problema bisogna vedere come, no? Qual è plausibile o qual è giustamente incrementabile oppure qual è alternativa. Se uno ritorna al caso del Rio Manzanares a Madrid, loro hanno sviluppato la mobilità carrabile, l'hanno messa sotto e con quella hanno chiuso la questione. Non so se ci vanno anche i bus sotto, francamente, non lo so, ma immagino di sì. E sopra è una mobilità slow, è una mobilità che connette grandi parti della città, perché sono lunghe, non so quanto, e può essere percorsa a piedi, in bicicletta, e credo con altri sistemi. E il Tevere stesso, certo, gli investimenti sul Tevere fanno praticamente ridere, ma sembrava un miracolo quando è stata aperta la cosiddetta pista ciclabile, molto cosiddetta pista ciclabile sul Tevere, perché era difficilissimo arrivarci da sopra a sotto, era una sorta di impresa. Poi di fatto in molte parti rimanevano i sanpietrini, quindi è certo che tu fossi un ciclista della Roubaix, diciamo, avevi un po' di problemi a fare, però di fatto da Roma Nord, per esempio, all'università Roma 3, poteva essere quasi competitivo, no? Andare in bicicletta con un altro mezzo elettrico su questa pista ciclabile. Ma questa pista ciclabile era rimasto un investimento 2, mentre c'era bisogno di un investimento 40, 50, cioè sulla qualità della pista, sui sistemi di controllo, sui sistemi di illuminazione, per non parlare sui sistemi interattivi, no? di cui parlavamo. Pensa, una volta che tu apri questo discorso, pensa quante cose sulla direzione di città sensibile o città intelligente potrebbero avvenire. Quindi il tema della mobilità è un tema che si intreccia col nostro tema, si tratterà di declinarlo in una maniera che sia, diciamo, plausibile e attenta.
Volevo aggiungere volentieri una cosa, rispetto a questo e anche a come si collega appunto col discorso prima dell'ITFOM, perché come diceva il professore sono due argomenti abbastanza collegati. Intanto sì, sul carattere proprio esperienziale della mobilità, no? Come diceva il professore, a volte scegliamo di fare magari un tragitto più lungo, che ci impiega più tempo, però che per alcuni versi può risultare più interessante, oppure che ha altri punti di forza. Io per esempio ho un amico che lavora proprio nel campo della mobilità e che mi spiegava che anche a livello, questo discorso si può fare anche a livello ad esempio di tratte più lunghe a livello nazionale, per esempio per andare a Milano, molti, anche lui lavora con molte corporation eccetera, quindi il suo cliente è il manager che deve molto spesso arrivare nel tempo più breve possibile, o che magari la mattina sta a Roma, va a Milano e deve tornare la sera a Roma. Eppure mi spiegava che nonostante con l'aereo ci voglia un'ora e con il treno ce ne vogliano tre, molto spesso la soluzione che preferiscono è proprio quella del treno, perché si parte già dalla città, non si perde la mezz'ora per andare all'aeroporto, non si deve arrivare un'ora prima per il check-in, non si fa l'ora, quindi alla fine se si equipara il tempo di spostamento e anche proprio il livello di comfort, loro dicevano che i manager in treno possono lavorare perché hanno internet, hanno la presa elettrica, quindi proprio a livello di esperienza che fanno del viaggio e della mobilità è a parità quasi di tempo, preferiscono diciamo utilizzare un mezzo che relativamente è meno rapido e che però alla fine è più produttivo anche proprio dal punto di vista lavorativo. Quindi questo è, diciamo, a due scale differenti. E invece, per legarci al discorso dell'IT Foam, una delle stanno portando avanti molte sperimentazioni per incrementare l'utilizzo appunto della mobilità dolce, in particolare per invogliare le persone a spostarsi a piedi. E quindi ci sono, perché fondamentalmente quasi tutti quanti, a meno che non facciamo un tragitto che già conosciamo, utilizziamo Google Maps per spostarci. E quindi lì possiamo comparare tutti quanti i vari, lui è intelligente, quindi ci dà a piedi, in bicicletta, con Uber, lui è multimodale, quindi ha tutti quanti i mezzi di trasporto possibili per arrivare a quella destinazione, con eventualmente il costo e abbinato il tempo di percorrenza. Però appunto stanno inventando delle applicazioni, ad esempio, che facendoti passare per delle strade puoi fare dei tour, ad esempio della città di Roma, ti fa fare delle strade, certo, che per qualche modo hanno dei punti di interesse che per te sono importanti, disegnano degli eventi che...
pasticcerie, ad esempio, per dire
sì,
uno.
Sì, cose del genere.
Certo, ti interfaccio quindi... delle pasticcerie, allora fai così e ti vedi le pasticcerie. Oppure cosa che tu da ragazzo facevi, io per esempio ero appassionato dei negozi di pipa, dico, per dire una. Allora io avevo alcuni percorsi e sapevo dove c'erano i negozi di pipa, e quindi me li facevo delle passeggiate apposta per vedere i negozi di pipa. Cioè, questo è chiaramente negli anni 70, un altro mondo. Però il concetto è sempre quello, no?
Sì.
Cioè, in qualche maniera si viene attraverso l'information technology, tu puoi arrivare a dei livelli di personalizzazione. Quindi, questi aspetti esperienziali vengono ad essere, rafforzati, vengono ad essere, resi più forti. Quindi, comunque, il tema della mobilità è un tema che è bene rifletterci, no? Parlando di infrastrutture, non può essere relegato al discorso, quello non è navigabile, quindi che ci faccio? Giusto? È questo che noi evitiamo, è proprio invece il ragionamento che, anche se probabilmente non è navigabile in una maniera, tradizionale, quindi non si può pensare a un servizio dei tram sull'Aniene, ciò non di meno il tema della mobilità è un tema importante. Un altro aspetto che per noi in particolare, qui io in questa versione parlavo molto del tram, perché noi lavoravamo con l'Urban Green Line, e nell'Urban Green Line c'è un tram, quindi anche spiegavamo come a Roma c'erano stati fatti dei tentativi, dei percorsi, l'archeotram, tutta una serie di cose. Poi le vedremo anche lì che sviluppava questa cosa. Mi tornerà in mente, c'era un ulteriore link, ma mi tornerà in mente. Quindi, d'accordo, questo è sul mondo dello roadscape esperienziale, rapporto con queste cose, eccetera. Questo numero 5 ha cambiato titolazione negli anni, ma secondo me la titolazione migliore, o quella che più mi convince in questa fase, è che l'infrastruttura fa cittadinanza. Che vuol dire l'infrastruttura fa cittadinanza? Che l'infrastruttura ha nello sviluppo del senso civico, del senso di appartenenza ad una determinata collettività pubblica, sociale e politica, ha un grandissimo ruolo coesivo. E quindi l'infrastruttura come declinazione particolare dello spazio pubblico è una di quelle azioni che sollevano lo spirito urbano, la coesione urbana, il senso di appartenenza a una determinata collettività urbana. E immaginatelo in positivo quanto è in negativo, no? Il caso più importante, forse uno degli esempi più significativi per spiegare questo fenomeno è ad esempio la metropolitana di Napoli, no? La metropolitana di Napoli è un'infrastruttura, ovviamente, no? È un'infrastruttura che è stata fatta in una determinata tecnica molto intelligente, sfruttando dei soldi europei, riagganciando dei tratti esistenti, eccetera. Poi, diciamo, c'è questa operazione importantissima, che ogni stazione è in qualche maniera fortemente tematizzata, è fortemente tematizzata attraverso un intervento dell'arte che non è un intervento superficiale, cioè non sono dei quadri appesi o dei mosaici fatti o dei murales fatti in una diciamo, struttura ad essi estranei, ma è veramente un'interpretazione del luogo, è una sorta di arte installativa, no? E quindi è un'arte site specific, molto site specific, e quindi ogni stazione è un luogo esperienziale molto forte in cui l'arte ha una grande, diciamo, ha un grandissimo impatto. E ce lo ha anche l'architettura, anche se in chiave minore rispetto all'arte, proprio come strategia complessiva, no? C'è anche l'architettura che dialoga con le preesistenze, l'architettura che innesta, diciamo, ambiti pubblici cercando di essere significativa, eccetera. Con il risultato, con il bel risultato, che la metropolitana di Napoli è veramente un'opera coesiva dal punto di vista sociale e politico. Andate a vedere la metropolitana di Napoli e vedete quanto è condiviso questo valore. È molto interessante. Guardate le persone di Napoli come si comportano dentro la loro metropolitana, come loro in fondo la proteggano, la curino, no? Se ne sentono in qualche maniera rappresentati, no? E in questo senso veramente l'infrastruttura può avere questo grande ruolo coesivo e di innalzamento sociale. Immaginate adesso, provate a fare un rolling back, no? Immaginate la situazione dell'Aniene oggi, no? Immaginate la situazione dell'Aniene oggi in questo livello di negatività, no? La negatività che trasmette è una negatività che trasmette in sé per sé, ma è una negatività sistemica. Cioè, non è la negatività sta là, no, è una negatività sistemica, perché è una negatività che ha un impatto sul degrado, ha una negatività che sull'uso, sulla criminalità e sulla pericolosità, che indubbiamente ci saranno in alcune aree, sulla impossibilità di sviluppare progetti, diciamo, di cambiamento, no? Al di là di pochi esempi che abbiamo visto, del fatto che anche queste grandi aree o anche piccole aree non hanno la potenzialità di ripartire, no? E immaginate tutto il contrario, no? Immaginate che questo ambito sia risolto dal punto di vista infrastrutturale, come noi stiamo ragionando, affrontando tutte queste cose, no? E affrontando anche le potenzialità trasformative. Quindi a voi, a noi è il compito, mentre nell'altro corso noi abbiamo il compito di fare progettazione architettonica urbana, giusto? Quindi in qualche maniera di fare un edificio o un complesso che si interfaccia con i temi della progettazione architettonica urbana, in questo corso noi possiamo più lavorare sul tema dell'infrastruttura in quanto tale e più su questi significati, cercando di avere delle idee, delle proposte che in qualche maniera rappresentano l'esito di questo lavoro. Su questo di nuovo c'è un articolo, in questo caso c'è errore, allora devo ricordare evidentemente il link
è linkato alla pagina.
Eh? È ancora linkato alla pagina? No, aspetta. No, questo è l'altro. Va bene, lo cerco e lo metto. Dunque, qua. Errore. Ok. Va bene, è ancora rimasto linkato alla pagina che non c'è più. Quindi devo cercare il file, ma insomma lo posso fare. Non... Spero di averlo ancora l'articolo.
Se vuole adesso vuole, va tutti da me, sta usando il
progetto. C'è il progetto, ok. Questo è la next highline, perché è sotterranea, è una grande zona di deposito, credo che fosse deposito di autobus, se ricordo bene, di tram, e quindi questi architetti hanno cominciato prima realizzando un prototipo e poi a mostrare questa grande, diciamo, situazione sotterranea, come poteva essere attivata. In questo caso le attivazioni è anche molto legato alla tecnologia, alla luce, a come incatturare queste cose, eccetera, eccetera. Quindi la tecnologia ha una grande parte. Ne hanno realizzato un prototipo, a quando sono rimasto io, non credo che stia avanzando il progetto, perché di nuovo questi sono progetti, no?
Sì, loro hanno fatto praticamente un prototipo che hanno brevettato, che è proprio una tecnologia che praticamente utilizza degli specchi per portare la luce underground. E poi dopo questo hanno fatto un crowdfunding per realizzare questo prototipo. Dopodiché la cosa è andata avanti e hanno realizzato un primo pezzo di questa infrastruttura, dopo vi faccio vedere le immagini. Sì. E quindi che è come se fosse un altro, diciamo,
una parte. Se ti apro un pannello così rimaniamo qua. Ok. Poi ricordami che glielo linkiamo sul blog.
Sì. Guarda, ci ce l'hai già. Ok. Allora, se voi andate nella parte degli iscritti.
Questa è l'evoluzione del tuo sito di studenti. Diciamo. Dopo molti anni è diventato questo.
Sì, allora voi avete diversi iscritti, tra cui per esempio vedete tutta una serie sulle infrastrutture. Questo per esempio è un numero curato da me insieme alla professoressa Mandonellesi e Martina Detta proprio sul tema delle infrastrutture, e qui avete tutti per esempio dei progetti, per esempio un interessante sull'infrastruttura, diciamo, leggera, è proprio questo, lo Xiamen Bicycle Skyway.
Sì.
Che è molto interessante.
Di MQRDP.
No, è di Dissing più Wetling.
Allora, non è quello lì che hanno fatto a Seul, è un altro.
No, è un altro.
Un altro.
Mentre questo progetto di cui parlavamo... Ecco, questo per esempio era in fase progettuale, questa era la vecchia stazione tranviaria, totalmente underground, e questi ragazzi l'hanno scoperto un po' per caso, e anche da studenti tra l'altro, da studenti, dopodiché hanno cominciato a brevettare questo sistema, hanno fatto le prime prove, l'hanno prototipato questo sistema, vedete?
Erano studenti del corso di TICAD ovviamente.
Praticamente
l'hanno
sì.
Fatto anche il prototipo,
e poi,
il ragionamento è identico proprio.
Esatto.
Cambia proprio neanche una virgola, no?
E poi vedete, hanno realizzato questa prima porzione, queste sono ancora immagini render, questo render ancora di quello che loro immaginavano, mentre questa qui è un'immagine realizzata, vedete, è una porzione. Ora non so diciamo se sono andati avanti,
basta fare una piccola ricerca,
così verificare questa cosa. Però è interessante anche di questo progetto il processo, no? Cioè veramente questi erano come due studenti come voi del corso di SCAD che sono andati avanti, ci hanno creduto, l'hanno proposto alla eventuale amministrazione e ce l'hanno fatta.
Certo, l'ambiente, beh, anche bisogna dire che a New York volevo linkare direttamente alla parte delle pubblicazioni, che forse loro entrano da quella, no? Senza dover, diciamo, poi se la fanno da loro il giro, perché tanto tu l'hai messo, no? Ok, ok. Ecco qua, mettiamo la pagina delle cose.
Anche quel progetto di cui vi dicevo che è molto interessante, per esempio quell'altro progetto in Cina, hanno invece riqualificato un sottoviadotto. Quindi immaginate un sottoviadotto come può essere quello del villaggio olimpico di Nervi, che attraversa la città. Lì questi progettisti, che non mi ricordo se sono danesi, non mi ricordo, comunque hanno pensato praticamente di agganciare tra, diciamo, tra il solaio di questo sottoviadotto e la quota zero, hanno agganciato una nuova passerella che è diventata una nuova quota infrastrutturale, che è percorsa soltanto da pedoni e ciclisti, e questa cosa si snoda all'interno di un bel pezzo di città.
Ecco qua, un attimo che lo metto, poi mi devo ricordare di aggiustare il mio, che ecco qua.
Sì, è interessante anche perché lì, oltre, diciamo, all'andamento lineare di questa infrastruttura, ci sono un po', come diceva il professore, sempre, come posso dire, degli ampliamenti attorno a questa infrastruttura, seppur molto piccola.
Sì, insomma, volevo vedere spazi, dove l'avevo messo.
In realtà sì, è un'infrastruttura, ma è collegata anche alcuni piccoli spazi circostanti.
Come si chiamano?
E poi molto, anche bello come è stata disegnata, perché c'è questo percorso verde forte, e poi chiaramente in Cina si confrontano anche con una realtà molto colorata. Sapete che i tessuti urbani cinesi hanno questa caratteristica dove la pubblicità, gli schermi sono molto presenti, insomma. E poi loro, questo gruppo è un gruppo specializzato proprio sui progetti infrastrutturali di mobilità leggera. Hanno fatto un progetto precedente a Copenaghen, se non sbaglio, quello là, sempre il centro sopraelevato, il ciclo pedonale, quello arancione. C'è un nome particolare.
Quello giallo?
No, arancione. Si chiama Bicycle Snake, e loro si chiamano Gissing, non so la pronuncia,
vabbè, per il momento metto questo, penso di non averlo più quello. Ok, allora adesso poi lo aggiorniamo. Questa è la lezione 10, ci vuole un attimo, così vi ritrovate anche queste cose pronte senza che io mi discordi. Ecco qua. Ecco, dovrebbe funzionare. Ok. Allora abbiamo questo, torniamo dove eravamo. Avevamo aperto una nuova. Ok, d'accordo. No, questa era un'immagine per ricordarmi per un concetto a cui in una fase ero molto molto legato, cioè l'idea di guardare lo spazio pubblico non in quanto, diciamo, pura conformazione di spazio, come siamo abituati a vedere attraverso la storia dell'arte, la storia dell'architettura, quindi succedere dei momenti stilistici, delle idee diverse, ma vederlo veramente quasi come se fosse conformato dalle persone. È come quasi se che le persone come un fluido creassero gli spazi. E questa è un'idea che mi è venuta proprio vedendo alcuni grandi eventi processionali, per esempio in questo caso è Sant'Agata a Catania, e mi ha creato questa inversione, cioè di cominciare a vedere, non so, un sagrato di una chiesa, una piazza, in quanto come se fossero conformate dalle persone che si muovono, si raggruppano, vivono determinati spazi. E vivendo questi eventi processionali interpreti lo spazio urbano tutto al contrario, come se fossero le persone che lo generano. Allora, io qua vi ho messo un poco di bibliografia. Allora, diciamo, i lavori precedenti sono questi sull'Urban Green Line, e qui ci sono, è una tematica che noi abbiamo incontrato fortemente con l'Urban Green Line, e qua ci sono degli elementi di bibliografia. Tevere Cavo, che è il lavoro precedente, abbiamo finito, e qua ci sono, diciamo, i link alle pub e alle varie altre cose, e poi questo libro, questa che è la dissertazione di Gaetano, che è dedicata, che è una dissertazione molto, molto piena, molto ricca, estremamente ben impaginata, che copre una grandissima tematica sul tema delle infrastrutture dell'acqua, perché praticamente nella sua dissertazione dottorale questo tema delle infrastrutture, che rappresentava un leitmotiv del corso da diversi anni, Gaetano l'ha portato avanti con il tema appunto dell'acqua. Quindi qua c'è il free download dal PDF, noi ovviamente useremo molto questo libro anche nel modulo, giusto? Nel modulo del laboratorio di sintesi, però anche di tua, che ha anche un ruolo qui.
Tenete presente anche che prima, diciamo, c'è anche una parte che può essere interessante per voi, che tratta proprio quello che noi definiamo infrastruttura di nuova generazione, c'è un capitolo che è dedicato solo a quello, e che quindi che non parla soltanto di infrastrutture d'acqua, quindi magari vi può essere utile, perché ci sono tanti esempi, tante immagini, quindi non so, può essere stimolante, diciamo, per fare vari ragionamenti in generale, non solo per quello che, diciamo, per quanto riguarda l'argomento delle inondazioni.
Quindi noi torneremo, diciamo, perché questo è un po' il contributo che facciamo nel modulo successivo a questo che facciamo, ma c'è una casistica, prego.
Diciamo soprattutto è un po' lunghetta. Ecco, a partire da... Per esempio c'è questo capitolo il capitolo 5, comunque vedete, per esempio questo è il progetto che prima vi ha mostrato il professore di Godier Molino, che quindi parla proprio del, diciamo, un piccolo capitolo sull'infrastruttura contemporanea, e diciamo
un po' vi fa il quadro,
vi fa un po' il quadro, esatto, e tratta anche diverse tipologie di infrastrutture, e avete anche dei disegni di dettaglio, questi mandati proprio dallo studio, per esempio, che sono per riflettere, poi diciamo parlo di diverse tipologie. Però insomma può essere
comunque stimolante. Questo è un libro a tutti gli effetti, questa dissertazione, che essendo comunque un progetto pubblico finanziato dal governo italiano, è giusto che sia anche in free download. D'accordo, questo invece è il blog di prima, che dicevamo funziona? Sì, funziona, l'abbiamo linkato direttamente alla pagina degli articoli, no? E quindi qua abbiamo un poco di bibliografia. Tra parentesi, è chiaro che noi contemporaneamente lavoriamo alla scala edilizia sui famosi cinque criteri che poi conoscete perché state facendo il laboratorio di sintesi, no? Quindi la mixité, il concetto da reinforce, la negoziazione pubblico-privato, l'infrastructuring e il rebuilding nature. C'è un intreccio tra questi temi. Io in realtà cronologicamente li ho proprio fatti così, nel senso che prima mi ero occupato di questo tema degli urban boys e poi ho cominciato a lavorare sulle infrastrutture. È vero che in realtà si potrebbe trovare lo speculare uno dell'altro, come mi faceva notare Andrea. C'è una sorta di specularità, cioè che noi per esempio usiamo a scala dell'edificio il concetto di mixité e a scala forse dell'infrastruttura usiamo il concetto di multitasking. A livello dell'edificio usiamo il concetto di rebuilding nature, qui usiamo il concetto di green system. No, può darsi che ci sia anche una sorta di evidente appartenenza, no? a criteri comuni, però secondo me didatticamente è bene averli, averli separati, no? Anche se naturalmente poi alcune cose hanno una loro presenza alle varie scale, ma io credo che ci aiuti in questo caso pensare al mondo dell'infrastruttura attraverso queste cose. Allora, questo è il tomato algoritmo, che neanche io mi ricordavo che era questo tomato algoritmo, perché ogni tanto mi invento delle cose e poi mi scordo, siccome non le scrivo, scrivo soltanto il tomato algoritmo e poi dico, ma che è questo tomato algoritmo? E quindi mi ci sono dovuto rimettere a ripensare e me lo ricordo. Allora, il tomato algoritmo è questa idea, è che come il pomodoro, in quante pietanze c'è il pomodoro? In tantissime pietanze, se tu ci pensi, la pizza c'ha il pomodoro, le lasagne c'hanno il pomodoro, la pasta matriciana c'ha il pomodoro, i pomodori al riso c'hanno il pomodoro, eccetera, moltissimi. Allora, riflettevo su questa idea, che può sembrare balzana ma è molto interessante secondo me, è che in qualche maniera l'arte, il pensiero sull'arte, una presenza del ragionamento sull'arte funziona un po' come il tomato nelle pietanze, cioè può essere usata in tantissimi modi diversi, in modi del tutto, imprevedibili in partenza, ma che può avere veramente una funzione catalizzante, una funzione, cioè può darci delle direzioni molto interessanti per quello che noi pensiamo, perché può essere usata veramente in tanti modi diversi. È l'esperienza dei lavori di Allosta Territoris veramente offrono questo ragionamento. Per esempio, per dire, questa tesi che riguardava proprio la creazione degli spazi di nuova accoglienza, degli SPART, credo, SQUART, non mi ricordo come si chiama, SPART, come?
SPART.
Di SPRAR per le nuove immigrazioni che è previsto dalla legislazione italiana, lei in realtà fa tutto un ragionamento che è generativo, usa l'arte, l'esperimentazione dell'arte per arrivare a delle forme generative, effettivamente generativa del progetto e di queste planimetrie. Quindi in questo caso il ragionamento sull'arte di cui partiva dalla presenza del MAM e tutto il ragionamento, in realtà ha una funzione effettivamente generativa delle planimetrie, delle forme del processo, eccetera, cosa che lei spiega in una tavola specifica. Questo è il programma, non mi ricordo adesso in qual è, ma in una spiega tutto questo ragionamento. In quest'altra In quest'altro invece l'arte diventa un'art station, effettivamente riguarda più il programma e il programma alla base dell'edificio, quindi funziona abbastanza da questo punto di vista. Allora, detto ciò, che cosa andiamo a fare? E questo lo cominciamo a fare per il 18. Diciamo, il 18 è la presentazione siti, d'accordo? Quindi in questo sito ci sono vari materiali, tra cui questo. Questo lo facciamo il 17 notte? Ci possiamo cominciare a riflettere adesso? Prendiamo gli appunti della lezione riguardandoci, facciamo la nostra idea, ci facciamo una o due letture per vedere che cosa facciamo? Io dico, scrivete nel vostro sito un concept a Niene Rim, attraverso una reinterpretazione, un'idea, un suggerimento che possono essere arrivati dalla lettura del testo di cui avete fatto la recensione, di cui adesso parleremo tra poco, oppure dalla lettura del volume Introduzione alla rivoluzione informatica che immagino tutti state leggendo, parallelamente allo sviluppo delle lezioni, oppure rispetto ad altre considerazioni ed esperienze, in particolare appunto al corpo delle lezioni. Quindi, da qualche parte noi possiamo prendere lo spunto, ci si accende la lampadina, non sappiamo esattamente dove, è la lezione, è la lettura di un articolo, è la visione di un progetto, non sappiamo dove ci si può accendere la lampadina. Scrivete un concept che declini in chiave personale alcuni argomenti di Allostra Territorio e Taniene Rims. Questo concept costituisce il primo elemento che porterà a creare successivamente altri prodotti ed è fatto individualmente. Successivamente invece rappresenterà la base per l'elaborazione di quello che avverrà in un gruppo. Per cominciare a un concept si può partire, per esempio, di nuovo, la tecnica è sempre la stessa, da una forte situazione di crisi, anche generale, inquinamento, sovraffollamento o altro, o meglio una più specifica legata al quartiere e alla situazione. Se io parto da una crisi, apparentemente sono spaventato, ma se io comincio a lavorare attraverso una crisi, spesso, e ho la capacità di affrontarla, spesso improvvisamente le cose mi si sciolgono, mi rendono facili invece che essere difficili. E soprattutto ho una sorta di energia iniziale, una sorta di energia primordiale, che poi mi accompagna durante tutto il processo. Cioè, come dire, e se io soprattutto ho un'idea che magari non è una crisi troppo generica, ma è una crisi che ha a che vedere con qualche aspetto che io conosco perché è tipico dell'area o della zona, e io comincio ad accoppiarvi qualche parola o qualche concetto, in genere è una ricetta che funziona. Perché superata la paura iniziale, poi le cose cominciano a mettersi a sistema, anche perché ovviamente voi non siete soli, avete anche noi come supporto, avete anche poi successivamente il gruppo, eccetera. Quindi questa è al solito una maniera di scrivere un concept. Un altro concept è di nuovo da un forte desiderio di interesse particolare vostro, di cui, come dire, l'input nasce da una cosa che voi amate, conoscete e sviluppate. Oppure un'altra cosa può nascere da un tratto specifico di Aniene Rims. Non siete, attenzione a questo punto. Noi il concept lo possiamo elaborare in una maniera del tutto astratta, d'accordo? Che ha a che vedere, grosso modo, con la situazione, eccetera, ma è astratta, non è localizzata, no? Oppure un altro caso potrebbe essere che voi ragionate su questo concept in maniera localizzata, cioè nel senso che voi già avete una zona, un'area di vostro interesse specifico. Siccome voi siete studenti del laboratorio, può essere che questo vi nasca dalla vostra stessa area, no? Oppure no. Siccome è tutto un territorio, diciamo, di ricerca, noi non abbiamo una ricetta, noi diciamo può essere così, può essere così, può essere così. Potrei leggere questo, potrei leggere questo, potrei leggere questo, oppure fare un'altra cosa ancora, no? Però vi indichiamo alcune cose. Un'altra cosa può nascere da una particolare innovazione tecnologica o informatica. Per esempio Gaetano vi ha fatto vedere il caso che tutto il suo progetto, di anni fa, era nato dal fatto che si sapeva questa, c'era stata questa innovazione per trasformare il rumore in energia. Da qualche parte aveva letto, aveva scoperto questa cosa, e quello è stato l'inizio di tutto quel ragionamento che poi ha portato a quello che avete visto, che in realtà è il progetto finale, ma all'inizio è soltanto l'individuazione di un aspetto tecnologico. Oppure da un'idea che investe il concetto di alcuni concetti chiavi di appropriazione, di arte diffusa, di cittadinanza. Io ho una fase che chiamavo cittadinanza verso discriminanza, no? Non so se era l'anno tuo che eravamo usciti con questa cosa. O concetti di integrazione, di inclusione, eccetera. Una buona idea è pensare a un concetto macro, alla grande scala, e pensarlo come poter trasformare questo concetto macro in micro. Di nuovo, provate a scrivere questo concept dandogli un titolo e un sottotitolo, e non più di una pagina, una cosa che voi potete leggere di spiegazione, è soltanto un embrione, è soltanto un embrione di un ragionamento. Vediamo un po' se questo non funziona più. Ah, eccolo il link. No, un'altra cosa interessante era lavorare sulle crisi. Per esempio, un anno per lavorare sulle crisi vedevamo quante cose la comunità italiana è condannata dalla comunità europea. Quante cose noi facciamo che siamo soggetti a multe, a sanzioni, a criticità, a tutta una serie di situazioni. E questa era una bella fonte per vedere quante criticità il nostro paese ha. Quindi, insomma, è un campo vasto in cui è bene che voi proviate a fare questo concept, e sarà uno degli elementi del sito. È chiaro? Quindi ci avete 12 giorni. Come tutte le cose di ricerca, può essere fatta in un quarto d'ora oppure uno se macela, no? Però non abbiate troppa ansia. Fate anche una stupidaggine, non dico fate una stupidaggine, però l'importante è buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? Cominciare a smuovere questo terreno, cominciare a fare delle ipotesi, e poi a poco costruiremo. Era questo, infatti, questo è quello di Seul, no? Ah, quello è quello di Xiamen, ok. Ecco, infatti c'è l'articolo di Gaetano, eccolo qua, è linkato. Era linkato. È linkato. Però questo in Accademia Edu?
Sì.
Tu l'hai messo in Accademia Edu, vabbè. Comunque, insomma, era questo qua. Se la fai non puoi aprire la pagina, perché? Perché non va bene il link o perché? Oppure perché? Vabbè, comunque da qualche parte lo possono andare a riprendere. Allora, diciamo, in questo settore degli approfondimenti, qui abbiamo tanta roba, dalle cose più recenti, perché queste vanno in ordine cronologico all'indietro, questo è quello che avevamo visto, questa è quest'opera di MVRDV a Seul, in cui loro implementano realmente anche dei sistemi, diciamo, interattivi, interattivi e appunto in qualche maniera sensibili. Questa è una sorta di passerella non so se loro l'hanno costruita ex novo, questo è il riuso di una situazione carrabile, non riesco a ricordare questo caso specifico, però si può vedere. E qua finalmente c'è una cosa interessante, e dici, ma a Roma, ma proprio niente è stato costruito di questo tipo? Cioè, proprio 000 c'è sta? In realtà no, perché c'è un caso che tutto sommato può ricadere nelle nostre categorie. Si tratta della ciclo pedonale di Monte Mario. Qualcuno di voi è mai stato nella ciclo pedonale di Monte Mario? È una, diciamo, infrastruttura, chiamiamola così, che va da Valle Aurelia fino a alla stazione del treno di Monte Mario. Questa infrastruttura copre il binario della della ferrovia urbana che segue quel percorso e poi continua per Bracciano, eccetera. Tra l'altro questa infrastruttura lambisce quello che è una delle grandissime occasioni, opportunità, mezze sprecate o quasi del tutto sprecate a Roma, che è l'ospedale di Santa Maria, come si chiama?
Quale?
Quello l'ex manicomio. L'ex manicomio. Come si chiama? L'ex manicomio. Come si chiama? Santa Maria? No, nessuno conosce il nome, adesso io ho un... Lì a Roma Nord, quella zona amplissima. Vabbè, un attimo, c'ho un attimo di cosa, adesso ci andiamo. Santa Maria, no? Santa Maria? Santa Maria della Pietà. Santa Maria della Pietà, esattamente. Allora, andiamo a Google Maps. Ok. Satellite. Ok. Ok. Allora, vediamo un poco. Se io chiedo Santa Maria della Pietà, lo chiedo qua, no? Eccolo qua. Allora, la ciclo pedonale la vedete che sta scorrendo, eccola qua, lambisce dei poli, eccola qua, lambisce dei poli importantissimi che sono l'ospedale Gemelli, e arriva fino alla zona di Valle Aurelia. Ecco, questo è il Gemelli, poi continua ancora, arriva fino alla zona di Valle Aurelia, ed è effettivamente una infrastruttura che ha le caratteristiche di quelle di cui parliamo. Ovviamente non è sviluppata come quelle di cui parliamo. La grande occasione parzialmente persa della città è questo enorme ospedale ex psichiatrico che si chiama Santa Maria della Pietà, che è lambita non soltanto dalla ferrovia ma soprattutto da questa ciclo pedonale superiore, e questa è una questione lunga perché è un polo che sarebbe potuto diventare un campus universitario, una zona di cose, invece più o meno con il sistema diciamo italiano è lasciato in una maniera semi certo non valorizzato, ci sono, insomma, è tutta una grossa questione. Comunque questa è l'unica infrastruttura a Roma che può dirsi appartenente in qualche maniera a questa cosa. Se ci volete andateci, ci potete andare in bicicletta o in treno a una di queste fermate, dal Gemelli a Valle Aurelia, ci potete andare in metropolitana e poi prendere il treno, eccetera. La questione su cui questo gruppo è quello dedicato a lei, la questione su cui tutto scade è che, come ovvio, a Roma il grado di degrado di questa infrastruttura è ovviamente molto alto, perché come non si mantengono le strade con le erbacce, con gli alberi, con le cose, ovviamente anche queste, come le stesse ciclabili, no, hanno un grado di mantenimento che è molto, molto basso, anzi quasi quasi nullo. Però a Roma, se dovessimo dire un'infrastruttura che ha queste caratteristiche, direi che è la ciclo pedonale di Monte Mario. È anche interessante che nessuno di voi la in qualche maniera la conosca. Qui mano a mano ci sono esempi raccolti negli anni anche nell'uso molto diverso. Questo è il tram a Natale, il tram dove, in cui ci si sposa, e varie altre cose. Sono stati raccolti tanti, diciamo, tanti esempi, fino a questo, con quello che anche da noi rappresenterà. E quindi ci sono tanti esempi di approfondimento. Bene, ok, allora abbiamo raggiunto quasi il termine della lezione. Certo, non facciamo la cosa dei pixel, perché credo nessuno sia in grado di passare a questo argomento, che invece usiamo per le volte prossime, così nel frattempo voi vi muovete e continuiamo con la parte diciamo monografica del corso. Ok? Benissimo. Allora, ci vediamo lunedì. Vediamo, speriamo che sia aspetta un attimo. Vediamo di